L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus e il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo presentano
Muoviti, muoviti, facci sentire un'altra musica, una nuova canzone. Muoviti, muoviti, non ti fermare, tutta la notte devi suonare.
Conversazioni d'arte, il jukebox della storia italiana, il patrimonio dell'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi, racconta la storia nella canzone italiana.
Muoviti, muoviti, facci sentire un'altra musica, una nuova canzone. Muoviti, muoviti,
cantalo forte, la resistenza raccontata dalle canzoni.
Muoviti, muoviti, la notte breve.
Conduce Luisa Bartolucci.
E poi non puoi più tirarti indietro. Abbiamo messo altre 100 lire. Sei come un jukebox, jukebox. Devi suonare jukebox, jukebox. Devi cantare jukebox, jukebox. Non ti stancare, tutta la notte facci ballare. Sei come un jukebox, jukebox. Devi suonare.
Prenderanno parte alla trasmissione Mariolina Gamba, responsabile del servizio educativo della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto. Federica Rinaldi, direttore del Museo Nazionale Concordiese di Porto Gruaro della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto. Gioachino Lanotte, docente e storico della canzone italiana. Elisabetta Borgia, Centro per i Servizi Educativi del Museo e del Territorio, Direzione Generale per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.
Muoviti, muoviti, ma dici almeno di cosa parla la prossima canzone. Ma che prepari, ma che combini, ma cosa sono tutti questi misteri, eh?
In redazione, Mariolina Lombardi e Francesco Piscitiello. Regia di Giacomo Elmi.
Muoviti, muoviti, non ti conviene farci aspettare un'altra stagione. E poi non puoi più tirarti indietro.
Abbiamo messo altre 100 lire. Sei come jukebox, jukebox. Devi suonare jukebox, jukebox. Devi cantare jukebox, jukebox. Non ti stancare, tutta la notte facci ballare. Sei come jukebox, jukebox. Devi suonare jukebox, jukebox. Devi cantare jukebox, jukebox. Non ti stancare, tutta la notte facci ballare.
Muoviti, 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 muoviti.
Buon pomeriggio ai nostri radioascoltatori da Francesco Piscitiello, buon pomeriggio anche a Elisabetta Borgia, ormai conosciutissima dai nostri ascoltatori. Ciao Elisabetta.
Ciao, buonasera a tutti.
Allora, oggi la trasmissione, facciamo questo nuovo viaggio nella storia del jukebox, della storia italiana, della musica, della canzone, soprattutto della resistenza. Infatti il titolo della trasmissione di oggi è Cantalo Forte, la resistenza raccontata dalle canzoni. Però prima di entrare nel vivo della trasmissione avremo anche una prima parte e ce ne andremo esattamente nel Veneto,
sì,
per illustrare un'iniziativa in occasione della Giornata Internazionale della Disabilità. E prima di passare la parola a Elisabetta, chiaramente voglio dare i numeri telefonici, se qualcuno volesse contattarci può farlo allo 06 699 88353 oppure allo 06 679 1758. È possibile anche inviarci delle mail, come hanno già fatto i nostri ascoltatori, e ci sono anche dei contributi sonori che sentiremo successivamente nella seconda parte, all'indirizzo diretta@icechi.it, oppure è possibile compilare anche l'apposito form della nostra rubrica Parla con l'Unione. Allora, Elisabetta, ho detto che oggi la nostra trasmissione è suddivisa in due parti, e a te è il compito di illustrare i contenuti della trasmissione di oggi.
Sì, Francesco, anche oggi, come all'inizio di questo nuovo ciclo, cercheremo di tirar fuori un po' dal jukebox, come si diceva, della storia italiana, un bel po' di canzoni che naturalmente furono l'espressione di un particolare momento storico, o quantomeno ne assorbirono le atmosfere. Come la volta scorsa, parleremo come periodo dei mesi e degli anni che seguirono l'8 settembre del 43, ovvero la data in cui venne annunciato l'armistizio e dunque il momento in cui l'Italia passò dal fronte tedesco, dall'alleanza con la Germania, al fronte, diciamo, degli alleati, quello anglo-americano, per capirci. Un momento particolarmente difficile certamente per il nostro paese, che abbiamo raccontato parzialmente la volta scorsa insieme al professor Lanotte, parlando appunto della musica e della radio nell'Italia liberata. Questa volta però l'attenzione sarà soprattutto sulla resistenza, come hai anticipato te, proprio sulla lotta partigiana.
Che ancora divide dopo tanti anni.
Quando
arriva il 25 aprile è sempre una lotta feroce tra chi è favorevole e chi è contrario. Scusami.
Esattamente, è una storia evidentemente ancora molto recente e sentita. E comunque anche questa volta la esamineremo con l'aiuto del professor Lanotte, utilizzando una particolare fonte storica, il canto popolare. Ecco, con l'aiuto di documenti sonori che dell'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi, proveremo quindi a rintracciare, attraverso proprio ciò che filtra dalle canzoni italiane dell'epoca, proprio come dicevi te, le diverse anime che composero la lotta di liberazione, gli schieramenti, le diverse ideologie, i differenti anche programmi politici che si proiettavano nel periodo post-bellico.
L'idea di futuro che
c'era sicuramente. Quali erano tante le idee, insomma, in campo.
Di sicuro non c'era la dittatura dalla quale stavamo uscendo.
No, ecco, comunque l'espressione fu poi anche la Costituzione, ma questo è un discorso lungo. Non ascolteremo però soltanto le canzoni scritte proprio nel periodo, diciamo, compreso tra il 43 e il 45, ovvero durante la guerra di liberazione, ma anche quelle scritte successivamente, ispirate proprio dai fatti che segnano l'esperienza partigiana, un'esperienza rimasta viva a lungo nelle coscienze individuali. Sì. E che poi, oltre a rimanere nella coscienza di ognuno, si è anche un po' andata cristallizzando, si è cristallizzata nella una sorta di coscienza collettiva del paese. E anche di questi aspetti vi parleremo successivamente. Ma, come hai già accennato, inizieremo con la consueta rubrica del Focus, dedicata a iniziative e progetti a favore delle persone con disabilità per l'accessibilità al patrimonio culturale, e il Focus di oggi è proprio dedicato ai musei archeologici nazionali del Veneto e alle iniziative intraprese in occasione del 3 dicembre, a cui facevi cenno te. Sì. In particolare, appunto, con la dottoressa Mariolina Gamba conosceremo meglio questa rete di musei, questa rete di 5 musei, l'impegno appunto messo sul fronte dell'accessibilità, e poi avremo anche l'occasione con la dottoressa Federica Rinaldi, direttore di uno di questi 5 musei, di conoscere meglio le collezioni del Museo Archeologico Nazionale di Porto Gruaro. E la dottoressa Rinaldi penso che ci potrà anche raccontare qualcosa di più, perché in occasione di quella giornata, oltre a visite speciali, hanno anche organizzato una tavola rotonda, perché questa è una cosa molto importante, non solo proporre, ma
anche accogliere.
Esattamente.
Certo.
Accogliere suggerimenti che vengono dalle persone direttamente interessate per cercare finalmente di rendere questi musei un pochino più accoglienti ed accessibili.
Infatti
per
c'è stata un'ottima collaborazione tra il Museo Concordiese e la sezione UICI di Pordenone, mi pare,
di
Venezia. Sì, sì.
E io prima di passare quindi la parola ai nostri ospiti volevo anche ricordare e invitare tutti gli ascoltatori a due iniziative sempre dedicate a questi temi che si terranno a Roma entrambe, però una proprio domani il 6 dicembre presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma in Viale Castro Pretorio. L'avrò fatta apposta per sbagliarla. Questa giornata, questo convegno, questo incontro si intitola Italia per tutti, la valorizzazione del patrimonio culturale per il turismo accessibile. Quindi sarà incentrata sul discorso del turismo accessibile. Sono invitati, ci saranno il direttore generale Anna Maria Buzzi per la valorizzazione, invitato anche il ministro Massimo Brai, sottosegretari Ilaria Borletti Buitoni, Simonetta Giordani, insomma una bella occasione per incontrarsi e parlare di questi temi a cui è dedicato, ma più in generale come sull'aspetto più generale dell'accessibilità al patrimonio culturale, un'altra giornata, poi magari lo ripeteremo in chiusura di trasmissione, si terrà sempre a Roma al Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari. E anche in questo caso si parlerà dell'impegno del Ministero dei Beni Culturali in favore dell'accessibilità al patrimonio, e ci sarà anche contestualmente la premiazione del concorso Apriti Sesamo. Poi magari riprendiamo ridaremo queste informazioni al termine della trasmissione.
Ok, allora prima di metterci in contatto con il Veneto, prima di andare in Veneto, ascoltiamo uno stacco musicale e poi vediamo nel dettaglio cosa sta facendo questo polo museale del Veneto.
La sovrintendenza archeologica del Veneto, sì.
When love is king, when boy meets girl. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing Vita Bella. Hearts will play tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay, like a guitarandella. When the stars make you drool, just like a pastifazool, that's amore. When you dance down the street with a cloud at your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore. That's amore.
Bells will ring,
ting-a-ling-a-ling,
ting-a-ling-a-ling,
and you'll sing Vita Bella.
Vita Bella, Vita Bella. Hearts will play,
tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay, like a gay tarantella.
Lucky fella.
When the stars make you drool just like pasta puzzle, that's amore.
That's amore.
When you dance down the street.
let you know you're not dreaming, signore. Scusa me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
Amore, that's amore.
Rieccoci in studio, adesso parliamo di questa iniziativa messa in atto dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto. E abbiamo al telefono la dottoressa Mariolina Gamba, responsabile del servizio educativo della Soprintendenza per i Beni Archeologici appunto del Veneto. Buonasera dottoressa.
Buonasera.
E benvenuta nella nostra trasmissione. E abbiamo anche la dottoressa Federica Rinaldi, direttore del Museo Nazionale Concordiese di Porto Gruaro, Soprintendenza per i Beni Archeologici sempre del Veneto. Buonasera dottoressa.
Buonasera.
Eccoci. Allora, parliamo un po' di questa, di questa vostra iniziativa e io lascio a voi la parola. Innanzitutto, dottoressa Gamba, il Veneto ha ben 5 musei nazionali. Quali sono i dispositivi di ciascuno di essi per favorire la visita a persone con esigenze speciali?
Sì, la nostra regione, diciamo così, vanta ben 5 musei archeologici nazionali che in qualche modo illustrano quella che è un po' la storia di questa regione. E a partire proprio dal momento della formazione della civiltà dei Veneti antichi, per arrivare ad illustrare gli aspetti anche proprio della romanizzazione e della romanità di questa regione. E sono 5 musei che si trovano a Frattapolesine, ad Adria, in provincia di Rovigo, a Este, in provincia di Padova, Altino e Porto Gruaro in provincia di Venezia.
Sì.
Diciamo sono musei che in alcuni casi, come ad esempio il Museo Nazionale a Testino e il Museo di Porto Gruaro, sorgono all'interno di edifici storici e quindi come tali ovviamente con problemi legati proprio all'agibilità,
certo,
da parte anche di pubblici, diciamo, tra virgolette, speciali.
Uh-huh.
E a questo si è cercato comunque di ovviare, per esempio a Este, il Museo Nazionale a Testino, uno dei più importanti per quel che riguarda la protostoria dell'Italia settentrionale, il più importante se vogliamo per la protostoria veneta, sorge infatti in un palazzo cinquecentesco che
sì,
era appartenuto alla famiglia veneziana dei Mocenigo e dall'anno scorso, diciamo così, si è cercato di venire incontro all'accessibilità del museo proprio con un nuovo ascensore panoramico con una struttura in acciaio e vetro che in qualche modo consente la visita dal piano terra al primo piano del museo per tutti. Più facile invece per quei musei come ad esempio Frattesina di Frattapolesine e Adria, dove i recenti, diciamo così, allestimenti hanno previsto già in fase, diciamo così, di progettazione la presenza, ad esempio, di ascensori. Questo, diciamo, proprio per quel che riguarda problemi, diciamo così, legati all'accessibilità di un pubblico e dei diversi pubblici. Poi, diciamo, all'interno dei musei, se vogliamo, ci sono anche dei percorsi specifici che sono pensati proprio per persone non vedenti o ipovedenti. E anzi, proprio quest'anno, in occasione proprio della giornata del 3 dicembre, si è cercato di pensare a delle proposte che in qualche modo venissero a legare i musei con, diciamo così, un'offerta aperta ai diversi tipi di pubblico. E si sono quindi messi a disposizione tutti quei percorsi, ad esempio con supporti didattici in braille o in caratteri, diciamo così, vistosi per ipovedenti, per pubblici appunto con questo tipo di diverse abilità. E nello stesso tempo in tutti i musei si è cercato anche di offrire dei percorsi che noi chiamiamo il vietato non toccare, sì. Insomma, che caratterizzano un po' l'offerta didattica dei nostri musei, che è quella di consentire un contatto diretto con, diciamo, i manufatti ceramici, ma anche metallici, esposti in museo, cioè quindi si aprono, tra virgolette, le vetrine e si consente al pubblico di toccare con mano, diciamo, i reperti. Questa è un'esperienza sicuramente importantissima, mm-hmm. che ha diciamo, riscosso un grande successo ogni qualvolta la si propone, ecco, la si è proposta in occasione delle giornate del 3 dicembre, però è anche una proposta, questa del vietato non toccare, che viene offerta, diciamo, anche nella quotidianità, tra virgolette, delle offerte didattiche dei nostri musei, quindi anche per i bambini, per le mm-hmm. scuole, o anche in occasione di giornate speciali rivolte anche alle famiglie, al pubblico adulto, in cui, diciamo, e abbiamo notato che questa è una delle attività che piace di più, insomma, chiaramente, per il contatto diretto mm-hmm. che offre, diciamo così, con i reperti esposti. Insomma, è chiaro che aprire le vetrine è un'esperienza che è importante non solo sul piano della conoscenza, ma anche sul piano, diciamo così, emozionale, insomma, proprio per questo contatto diretto che offre, che si offre al pubblico con mm-hmm. il reperto del museo. Ecco, cioè, questo direi che è un po' in sintesi quella che è stata un po' la nostra proposta. Ecco,
senta, dottoressa, una curiosità così, anche un po' banale. È una mostra chiaramente diretta ai non vedenti in particolar modo, no? Ma i vedenti amano toccare anch'essi, insomma, toccano oppure si limitano comunque a guardare, visto che hanno questa possibilità.
Tutti diciamo amano, sì, questa esperienza del toccare con mano gli oggetti e i reperti.
Certo.
È un'esperienza che piace a tutti, chiaramente. I bambini addirittura proprio curiosi, sì. Vorrei dire che quasi vorrebbero mettere in bocca,
certo,
i cocci. Insomma, diciamo che sono esperienze, diciamo, che coinvolgono a 360 gradi, insomma,
sì, ma
chiaramente rimangono anche poi nel bagaglio personale. Insomma,
abbiamo detto,
diciamo, è una visita al museo che è particolarmente coinvolgente.
Certo.
Esattamente, infatti è questo, abbiamo detto più volte, comunque ampliare l'esperienza al di là della semplice vista, comunque mm-hmm. attraverso un'esperienza tattile o anche in alcuni casi olfattiva,
certo,
uditiva, ampliata, non so, questo è qualcosa che arricchisce la visita di tutti, questo abbiamo detto molte,
certo,
volte,
sempre.
Io sono contento ogni volta che poi chi mette in atto questo tipo di iniziativa, di strategie, comunque di visita, lo riporti la positività mm-hmm. Di questo ampliamento per tutti, ecco, questo è un discorso,
certo,
che mi sta molto,
certo,
a cuore, mi fa piacere poi che abbia riscontro,
sì,
poi nella quotidianità,
sì,
nella pratica.
Certo, diciamo che come ha sottolineato lei, sono esperienze per tutti, anche in questo caso del 3 dicembre, così come in altre occasioni, si cerca comunque un coinvolgimento di tutti, ecco, non diciamo, quindi
non mirato,
sia
insomma,
dei diversamente, sì, abili, però anche, diciamo, dei normodotati, in maniera che non ci sia, insomma, in qualche modo,
certo,
una,
certo,
separazione.
Una separazione, ma non solo, un arricchimento per tutti, poi,
esatto,
come poi di fatto
esatto,
avviene.
Sì.
Questa è un po' la logica che,
sì,
è sottesa anche ad altre iniziative che mettiamo in campo, anche, diciamo, con giornate particolari, anche delle domeniche per le famiglie, non solo, ma anche abbiamo così cercato anche di aprire anche con programmi di tipo interculturale, proprio per cercare di così,
certo,
unire,
certo,
il più possibile il pubblico dei nostri musei.
Dottoressa Gamba, lei all'inizio ha parlato appunto di rigidità architettoniche, perché parliamo comunque di edifici abbastanza antichi, vecchi. Quali problematiche avete incontrato appunto per poter dotare i musei di tali dispositivi?
Ma guardi, diciamo, le problematiche sono legate ovviamente ai vincoli posti da questi edifici. Nel caso di Este si è potuto, diciamo così, superare il vincolo posto dall'edificio cinquecentesco con l'installazione di un museo all'interno di un ascensore all'interno del museo. nel caso di Frattapolesine, che diciamo dove il museo archeologico di recente istituzione sorge in una delle barchesse della villa Badoer, che è una villa palladiana, anche lì c'erano dei vincoli ovviamente, per cui si è installato e si è inaugurato proprio di recente, proprio in da qualche mese, un ascensore che è stato costruito all'esterno della barchessa, ma che così consente appunto al pubblico di salire al primo piano della barchessa, dove c'è, diciamo, ovviamente una sezione espositiva. Adria è un museo, diciamo, più nuovo, e quindi è già stato, quando è stato costruito negli anni 40, è stato già pensato, diciamo, con il suo ascensore, quindi lì, diciamo, non ci sono problemi di accessibilità. E nel caso di Porto Gruaro, invece, purtroppo essendo un edificio antico, lì purtroppo non è stato possibile, per i vincoli che ci sono, costruire un ascensore, quindi lì la visita ovviamente è limitata al piano terra del museo, che certo. Purtroppo ancora non, questo, diciamo, è un limite per questo
non
questo
è ancora
museo.
Risolto.
Va bene. Allora passiamo invece adesso a parlare del Museo Nazionale Concordiese di Porto Gruaro con la dottoressa Rinaldi Federica, direttore appunto del museo in questione. Dottoressa Rinaldi, il Museo di Porto Gruaro appunto è un museo antico, e come può venire incontro alle esigenze delle persone con disabilità e in particolare a quelle con disabilità visiva? Parliamo appunto di, diciamo, scusate il bisticcio di parole, dei punti di forza e anche delle criticità che inevitabilmente ci sono.
Sì, come si diceva, il caso di Porto Gruaro è un po' un caso un po' particolare, nel senso che è un edificio antico del 1800 costruito con una forma particolare, infatti l'impressione che sia dall'esterno è che sia una chiesa, voluta proprio per rievocare la cristianità della città romana a cui esso si ricollega, che è Concordia Sagittaria. Per questo motivo è stato posto un vincolo architettonico alla struttura come anche alla collezione, e questo vincolo ha impedito, come diceva la collega Gamba, la realizzazione di una serie di sussidi per la visita a chi per esempio ha disabilità motorie, e questo fa sì che purtroppo chi non può appunto muoversi con le proprie gambe non acceda al primo piano del museo. Proprio per questo motivo, perché non vogliamo però discriminare ovviamente, ci siamo, come direttore del museo, come operatori museali, e faccio il nome della ditta studio di Friuli, che è molto presente accanto alla direzione del museo nelle attività che svolgiamo, abbiamo cercato di superare questo gap, cercando di rendere perlomeno il museo accessibile agli ipovedenti e ai non vedenti. E l'occasione di questa giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità è stata proprio opportuna per ripensare non tanto l'allestimento, perché anche l'allestimento, dicevo, è vincolato e quindi non potrà essere modificato, ma proprio per chiedere ai non vedenti come vorrebbero che l'attuale museo di Porto Gruaro, ovviamente non modificabile, potesse essere visitabile e visibile di conseguenza anche da loro. E sono emerse dalla giornata del 3, sia dal momento diciamo così del vietato non toccare, che anche noi come gli altri musei del Veneto abbiamo fatto, sia soprattutto dalla tavola rotonda che è seguita dopo a questa esperienza tattile, una serie di spunti, di stimoli che sono venuti proprio dal pubblico non vedente, proprio interessanti. Loro per esempio ribadiscono più volte che i percorsi tattili e quelli plantari non risolvono i loro problemi, anche perché giustamente il non vedente non si muove mai da solo, ma è sempre accompagnato. Loro hanno bisogno di altro, hanno bisogno sicuramente della guida in braille, e questo per fortuna i musei del Veneto possiedono questi dispositivi anche in lingue diverse da quella italiana, ma hanno bisogno soprattutto che i siti web dei musei, come anche di qualsiasi altro altro istituto di cultura, siano accessibili anche a loro e chiedono per esempio che venga applicata quella famosa legge Stanca del 2004 che ahimè nelle pubbliche amministrazioni non sempre però è stata appunto
rispettata, certo.
E che servirebbe per rendere meno distante infatti quindi questi istituti di cultura con loro, chiedono dei file MP3 collegati ai siti web da cui scaricare le audioguide, sentono il bisogno prima di venire in museo di conoscerlo attraverso il racconto di terzi, per poi con le mani, e quindi chiedono maggiore accessibilità tattile, quello sì, con le mani di poterlo poi toccare e maneggiare. Ci hanno fatto notare però che non sempre riescono a fare esperienza dei reperti, ma non perché siano chiusi in vetrina, per esempio il caso di Portogruaro è abbastanza emblematico perché appunto tutto il piano terra è un lapidario, quindi i marmi, le pietre, i reperti non sono chiusi in vetrina ma sono accessibili, però si tratta di materiale archeologico, di materiale antico che presenta raffigurazioni come per esempio i delfini, come per esempio le asce, che i ciechi, non avendo mai toccato nella loro esperienza quotidiana, non sono in grado di riconoscere. Quindi anche nella idea di creare dei percorsi ad hoc per i ciechi, loro chiedono di essere coinvolti, perché quello che noi pensiamo come vedenti, che loro possano conoscere toccando, non sempre si rivela tale, perché se nella vita non hanno fatto esperienza di un delfino, anche se lo trovano raffigurato su una pietra in rilievo, non lo comprendono.
Certo.
Ecco, insomma, questo è. Quindi è stato molto utile, molto, molto bello, e hanno tutti dimostrato la volontà di proseguire con questa
collaborazione.
E di sicuro voi accoglierete questi suggerimenti e li metterete in pratica, immagino.
Noi vogliamo assolutamente adesso, perché non c'eravamo arrivati da soli e quindi è stato opportuno fare questa tavola rotonda per poterci meglio adeguare, perché insomma alla fine predisporre delle audioguide non è una cosa impossibile. La storia dei nostri musei la conosciamo, le collezioni anche, quindi si tratta proprio di un minimo sforzo che però rende a questo punto accessibile veramente i nostri luoghi della cultura a tutti.
Ma parliamo adesso di questa giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità. Quali attività appunto avete organizzato?
Allora, noi abbiamo organizzato in tutti e cinque i musei l'esperienza del vietato non toccare, perché eravamo partite sempre ragionando però da sole, ecco, sulla possibilità di realizzare un evento trasversale a tutti i musei nazionali. Non tutti hanno ricevuto però lo stesso successo di pubblico, perché come diceva la collega Gamba, noi abbiamo due musei nella provincia di Rovigo e due musei nella provincia di Venezia. È ovvio che giustamente il pubblico non vedente ha scelto all'interno della stessa provincia o l'uno o l'altro, quindi ci sono stati dei musei con particolare affluenza, degli altri con minore affluenza. Va detto però che per esempio nel caso di Portogruaro, dove si sono presentate circa una quindicina di persone tra non vedenti e accompagnatori ma anche normodotati, il numero è stato ottimale e questo ce l'hanno detto proprio i nostri ospiti, perché comunque il vietato non toccare si è rivelata per loro una bellissima esperienza ma anche faticosa, perché hanno dovuto mettere in atto tutta una serie di attività sensoriali ovviamente diverse da quelle che normalmente noi utilizziamo, e ciascuno ha maneggiato questi reperti per almeno 5-6 minuti, in tutto erano 5 reperti, quindi siamo stati un'ora intorno al tavolo a fare esperienza di questi materiali e ne hanno avvertito un po' il piacere, senza dubbio, ma anche un po' la stanchezza, per cui più di qualcuno di loro ha detto che se fossero stati in di più non solo il risultato non sarebbe stato lo stesso, però e nello stesso tempo si sarebbero anche stancati ulteriormente. Quindi vietato non toccare nei musei con dispositivi in braille, quindi Portogruaro, ad Altino, anche a Fratta, mentre ad Adria hanno scelto di orientare la giornata verso un'altra disabilità, soprattutto di carattere mentale, quindi c'era un gruppo di down, dove hanno comunque svolto delle attività di laboratorio, sempre nell'ambito comunque del vietato non toccare, che come si diceva è una delle cose più gettonate.
Dottoressa Rinaldi ci ha parlato della partecipazione, e ci sono altri spunti che vuole portare alla nostra attenzione o comunque che avete ricavato da queste attività?
Sì, io direi che noi dobbiamo veramente, per me è stata un'esperienza molto toccante, devo dire, e dobbiamo veramente cercare di fare in modo che questi nostri musei siano proprio accessibili da tutti, sia quelli di più recente allestimento, sia quelli più antichi, perché in effetti anche a livello statistico, ogni anno noi in chiusura ovviamente facciamo le nostre statistiche sul numero di visitatori, sui bacini di utenza, eccetera. E alla fine le percentuali di utenti con disabilità sono decisamente basse, uh-huh. e questa va vissuta come una sconfitta, certo. ovviamente, uh-huh. perché significa che non siamo in grado di essere al passo anche con chi invece ha tutto il diritto di poter fare esperienza della propria storia, del proprio passato, eccetera. Quindi bisognerebbe che ci fosse una maggiore sensibilizzazione, che quasi anche il Ministero stesso emanasse delle direttive, ma non semplicemente per il superamento delle barriere architettoniche, uh-huh. ok, non è solo quello, ma proprio per un maggiore aggiornamento su quelli che sono i servizi sì. da offrire ai diversamente abili.
Elisabetta, vuoi aggiungere qualcosa?
Sì, no, giustissimo, e su questo discorso, ecco, accennavo prima, ci saranno anche delle giornate adesso in Bene. Questo periodo, accennavo ad una giornata domani, sono entrambe a Roma, una sul turismo accessibile proprio domani alla Biblioteca Nazionale Centrale, l'11 dicembre invece una giornata sull'accessibilità al patrimonio culturale, in cui ovviamente sarà un momento di confronto su questo tema, e si spera anche di crescita di nuove proposte. Però accolgo, condivido, in parte noi l'abbiamo fatto come Centro per i Servizi Educativi, l'invito a organizzare dei momenti formativi, insomma, perché è occasione non solo per aggiornarsi, ma io lo dico spesso, per condividere le esperienze,
esatto, sì.
Perché quello a cui siete arrivati voi è giusto che lo presentiate e possa essere esperienza anche per tutti gli altri, per tutta certo. questa rete di servizi educativi che ricordiamo è presente in tutta Italia
certo.
e che si muove in questo ambito che è quello dell'educazione al patrimonio con una sempre maggiore attenzione e sensibilità a questo aspetto dell'accessibilità. E di questo ovviamente ringraziamo sì. la soprintendenza, perché ha mostrato un grande impegno, e se ce ne sarà occasione saremo lieti poi di farlo conoscere ancora un pubblico più ampio.
Conoscenza e condivisione delle buone prassi, questo è importantissimo. Allora certo. salutiamo certo. la dottoressa Mariolina Gamba e la dottoressa Federica Rinaldi, e vi ringraziamo per tutto ciò che state facendo.
Grazie a voi dell'opportunità e buon lavoro.
Grazie e buona serata.
Adesso
sentiamo uno stacco musicale prima di immetterci nella seconda parte della trasmissione, appunto Cantalo Forte, la resistenza raccontata dalle canzoni con l'ottimo professor Lanotte.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, que ça me fait quelque chose. Part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens dans moi des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place,
des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. S'il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause, c'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, pas juré pour la vie. T'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui
siamo in onda. Siamo in onda e c'è un cambio anche di conduzione, o meglio, un'integrazione della conduzione. Buonasera a tutti, sono Luisa Bartolucci e con me sta entrando anche il professor Gioacchino Lanotte. Buonasera professore, benvenuto.
Buonasera a te e a tutti gli amici che ci ascoltano.
Diamogli il tempo di sedersi.
Cioè, siamo presi un po' comoda.
Abbiamo dei problemi per gli aggiustamenti delle cuffie, che non riuscivamo a capire quali fossero le nostre. Allora Francesco, hai già dato le presenze sul form?
Al momento no, però sono giunte diverse parecchie mail e anche dei contributi che comunque ascolteremo poi nella playlist, diciamo, del professor Lanotte, quindi. Però è segno di grande interesse verso questo ciclo di trasmissione.
È vero, questo ciclo sta suscitando un particolare interesse, professore, noi ne siamo davvero lieti. Comunque ricordiamo in ogni caso il nostro indirizzo email diretta@uicechi.it. Ricordiamo che potete anche scrivere sul form di Parla con l'Unione, ma potete anche contattarci telefonicamente se lo ritenete opportuno allo 06 699 88 353 o ancora allo 06 679 1758. Professore, oggi affronteremo un argomento molto interessante ed anche, se vogliamo, delicato, quello relativo alla resistenza ai canti comunque partigiani. E io inizio a chiederle quali sono in generale i caratteri principali del canto partigiano.
Innanzitutto il primo carattere è internazionale, nel senso che la vasta produzione di canti partigiani non fu un fenomeno limitato solo al nostro paese, ma che Francia, Jugoslavia, Grecia, Russia, eccetera, già dalla guerra di Spagna del 1936 avevano elaborato un fecondo canzoniere di canti che dava voce a questo sentimento democratico. Certo che in Italia poi, in modo particolare, già dagli anni 20, per via del fascismo, si era sviluppata, diciamo, una forma, il dissenso era stato accompagnato da una cospicua fioritura di canti, ma anche strofette sarcastiche, parodie, invettive, così un po' ripescate dalla tradizione, se non coniate ex novo. Naturalmente è proprio durante il periodo della liberazione, cioè dall'8 settembre 43 al 25 aprile, che questo corpus di canti si fa sostanzioso. E i caratteri più specifici sono innanzitutto, diciamo, il fatto di ripescare un'impronta decisamente popolare. Cioè, in questo senso, il canto della resistenza si distanzia dal fascismo, perché, che pure era molto cantato, l'abbiamo visto nelle puntate precedenti, no? Ma il fascismo aveva interrotto la pratica culturale, o almeno l'aveva un po' mortificata, modificata, di proprio produrre, no? Canti che venivano proprio dal basso, questi inni, queste spesso anche controllati dagli stessi uffici del regime, avevano un'aria anche delle tematiche, la patria, la giovinezza, lo sprezzo del pericolo, della morte, la virilità, il linguaggio stesso non si può direttamente paragonare alla, cioè riallacciare alla pratica popolare, mentre invece i canti della Resistenza riprendono quelle consuetudini, quelle forme stilistiche artigianali che erano un po' decadute all'epoca sia di Mussolini che della guerra mussoliniana. Per dirne una, insomma, per risintetizzare questo discorso, che se no magari non risulta poco chiaro, perché in realtà il fascismo è molto cantato, ripesca anche dalla tradizione, se vogliamo, soprattutto dalla Grande Guerra, fa parodie, però non le fa con lo spirito nettamente popolare, che direi che è il primo, il principale carattere del canto partigiano. Allora, per sintetizzare questo, dicevo, Roberto Battaglia, che fu un grande storico della Resistenza, ha definito la guerra di Mussolini una guerra muta, proprio perché priva di quell'autentico slancio che di solito, di quella partecipazione che di solito si, diciamo, si manifesta proprio con la produzione di canti. Basta pensare che l'unico canto fascista di quegli anni è uno dei pochi, diciamo, se non l'unico, è sul Ponte di Perati, che tra l'altro è un canto dolente che si rifà alla disfatta dei nostri militari in Grecia, che si riallacciava alla sua volta sul Ponte di Bassano, e che gli stessi partigiani, ovviamente, in quanto protagonisti in prima persona della pratica del contrafacta, dei contrafacta, cioè la contraffazione, che è una pratica popolare che risale al Risorgimento, si porta avanti i canti con parole cambiate, adattandoli via via, prima alla fine del secolo al canto anarchico, poi alla prima guerra, poi al fascismo e poi con la parodia delle stesse canzoni del fascismo. Quindi anche, diciamo, il canto partigiano, in quanto repertorio popolare strettamente legato a questa pratica espressiva, riprenderà la stessa sul Ponte di Perati e diventerà Pietale Morta, no? Quindi un lunghissimo viaggio di questa melodia. Anzi, se vogliamo, potremmo subito
ascoltare il primo contributo,
questo Pietale Morta.
Su sulle montagne Oh,
Abbiamo tra l'altro ricevuto alcune email di alcuni nostri ascoltatori che ci segnalano alcune di queste canzoni che il professor Lanotte ha già scelto, ma professore, in versioni diverse. Ad esempio, nella fattispecie, questa qui Guido ce la proponeva nella versione dei Modena City Ramblers.
Sì, però il nostro percorso si articola.
Arriverà anche a questo.
Arriverà anche a questo, perché non parleremo solo delle canzoni della Resistenza, cioè del canto prodotto in quei 20 mesi, che ci servirà a illuminare le diverse anime delle formazioni partigiane, diverse progettualità, ma forse anche la parte più interessante, il recupero memoriale della Resistenza che è stato compiuto dall'Italia repubblicana dopo la liberazione. Quindi useremo anche dei materiali per capire come gli anni 50, gli anni 60, 70, eccetera, eccetera, si accostano a questa pagina importante della storia italiana, a questo luogo della memoria. In questo senso, tutto il fiorire di materiali che negli anni 90 poi è stato prodotto dai Modena City Ramblers, ma citerei anche i Gang, Marlene Kunz, CSI, Giorgio Mundi, insomma decine.
Stormy Six.
Esatto, ne parleremo più avanti. Allora forse più, questa che è una delle canzoni più note, più importanti, la canzone Resistenza, mi è sembrato più giusto proporla nella sua versione
originale.
Sì, e poi negli anni 90 parleremo di questa mutata sensibilità.
Mm-hmm.
Certo. Ritornando ai caratteri specifici del canto partigiano, oltre a questa questione importante della schiettezza e del contrafactum, cioè della pratica di aggiornare dal risorgimento in poi, ragionare lo stesso canto importandolo nelle coordinate del dibattito politico, culturale, insomma del presente, è una pratica che va avanti fino ad oggi. Vedremo anche questo, concluderemo il nostro percorso con Sabina Guzzanti che pochi anni fa all'Auditorium di Roma riprende una canzone partigiana cambiando le parole, indirizzando il suo disappunto nei confronti delle cose che ci stavano
attuali.
Quindi
allora attuali.
La contraffazione, diciamo, è tra l'altro c'è un materiale che è controverso, quello proprio di Bella Ciao, che in questo momento magari non invitiamo di far ascoltare, che è molto nota, magari l'ascolteremo alla fine se avanza del tempo. È la canzone più emblematica in questo senso. Sono state date diverse interpretazioni sull'origine di Bella Ciao, anche fantasiose. Recentemente si è parlato addirittura che potrebbe essere un canto ebraico, eccetera, eccetera. La più nota invece fa risalire a Bella Ciao un canto di Monda dei primi del Novecento, un canto delle mondine. Che sarebbe questa mattina appena alzata in risaia mi tocca andare. Invece delle cose che ho visto io, ho trovato una storia, un lunghissimo filo rosso che diciamo esemplifica meglio ancora di cioè in modo più lungo ancora che Pietale Morta il percorso dei canti popolari in Italia ma anche negli altri paesi. Risalirebbe addirittura al Cinquecento francese, una ballata successivamente filtrata nel vicino Piemonte, cioè che ha scollinato per diventare la Dread con la montagna, un motivo in seguito esteso a tutto il nord, trasformandosi in Trentino nel fiore di Teresina, poi nel fior della Rosina o nel fior di Tomba, comunque tematiche poi presenti nella canzone, no? Quella del fiore che i passanti devono riconoscere, eccetera, eccetera, veramente già presente nel canto popolare del 600 in Italia. E poi in Veneto con Stamattina mi sono alzata, fino a passare al 900 col canto che abbiamo citato prima, delle mondine, e infine diventata forse la canzone più nota del canto partigiano, anche se sarà più nota dopo la guerra che non durante. Un terzo elemento che caratterizza il canto partigiano è proprio quello della parodia, cioè i volontari partigiani si espressero secondo questa tradizione italiana di cui abbiamo detto sopra, anche con gli esempi dello sfottò, della parodia, per cui per esempio Giovinezza, che era diventato l'inno ufficiale del regime diventa giovinezza pentalcù oppure vincere, 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 che diventa una versione partigiana ardere, ardere, ardere di Spartacus Picenus, il più noto chansonnier comunista di quegli anni, oppure per esempio Allarmi siamo fascisti, che... però ecco, vi farei ascoltare anche qui un piccolo documento sonoro che è una via di mezzo fra un canto e un'intervista, cioè una registrazione presa sul campo a Lumellogno in provincia di Novara nel 63 da Cesare Bermani.
Giovinezza pentalcù, giovinezza pentalcù, primavera di gaiezza pentalcù, è il fascismo pentalcù, è la schifezza pentalcù della nostra libertà pentalcù. Dal 25 fino al 30, anche fino al 35 l'abbiamo cantata, a Mondare Riso, se si poteva, quando non c'era il padrone vicino, pian piano per far passare le 8 ore, bisognava dire qualche cosa, e quella lì veniva per prima perché era l'odio terribile che avevamo contro di quelli lì. Sì, tra di noi tutte, ma su una, che noi a Mondare Riso la chiamiamo il pianon, il pezzo che abbiamo. Eravamo in 8-9, tutte quante le sentivamo, eravamo tutte di noi e ci conoscevamo e si cantava piano piano. Poi quando vedevo che veniva magari Fioli, Fioli, vieni al padrone, basta, basta, si finiva. Che i padroni sai chi erano, erano tutti i nostri nemici, gli agricoltori specialmente, sono quelli che hanno fondato il fascismo.
Benito, se me cade poi, se me cresù da fitto, quando bandiera rossa si cantava. 50 lire al giorno si pigliava, e adesso che si canta giovinessa, si casca in terra dalla debolezza. Come la sta? Come sarà? Le sta benito che na frega, e in fin della question le sta benito col baston.
Devo dire molto godibili queste strofette quasi satiriche.
Principalmente il canto partigiano è tradizione orale, storia orale, documenti. Gli stessi partigiani cantavano così, in montagna non c'era spazio per strumenti sofisticati, si cantava a voce e basta.
Certo, la lotta partigiana comunque si è prestata a diverse interpretazioni da sempre. Certo. Nell'ambito, scandagliando l'ambito del repertorio canoro, che cosa emerge? Quali sono durante la guerra di liberazione le diverse interpretazioni?
Direi proprio che i materiali della canzone, che sono materiali di autenticità espressiva, molto schietti, esprimono direttamente il sentimento della gente, hanno fatto trapelare tre diverse interpretazioni che poi sostanzialmente nel libro che ho fatto su questo argomento ho avuto abbastanza...
Che noi registreremo anche questo per il Centro Nazionale del Libro Parlato, e lo troveranno i nostri ascoltatori.
Grazie, è un contributo modestissimo, soprattutto perché si confronta con una pagina altissima della storia italiana, di sofferenza, di impegno, eccetera. Quindi parlare io adesso, confrontarmi con questo argomento, insomma, un certo imbarazzo è venuto fuori, si rischia di essere inadempienti.
Siamo certi che non è così.
No, davvero, Luisa, anche perché appunto sono materiali della tradizione orale, qualcosa si può raccogliere, ma chissà quanti sarebbero in grado di lasciare testimonianze, di dire personaggi ovviamente anziani, o quanti principalmente certo. Non ci sono più, quindi è un materiale sfuggente come tipo per la ricerca storiografica, però qualcosa insomma sono riuscito a fare, e le differenti formazioni sono raccolpabili grosso modo secondo i tre diversi orientamenti guida. E, dicevo, sono stato suffragato da una, come dire, da una declinazione che era già stata proposta in ambito storiografico da Claudio Pavone, cioè vedere come la guerra partigiana poi è stata una lotta sicuramente patriottica, perché ancora una volta si trattava di liberare il territorio da un'occupazione straniera. Però poi è stata anche una guerra civile che vedeva drammaticamente contrapposti italiani contro italiani. Allora in quelle canzoni, nelle canzoni partigiane di quelle formazioni lì, si vede che il nemico è il fascista, il vicino di casa che ti può denunciare, il questore, non tanto lo straniero, eccetera. E poi la terza interpretazione, che forse è quella più dove l'immaginario collettivo si deposita più facilmente, è quella della resistenza come una cosa della sinistra, insomma, come una lotta di classe, dove il progetto era liberare l'Italia e poi andare verso il futuro comunista, no? Di Stalin, eccetera. Quindi lotta patriottica, lotta civile e lotta di classe. Queste tre, questa declinazione emerge abbastanza chiaramente dai canti partigiani, anche se poi abbiamo un tema e lo vedremo magari insieme ascoltando i materiali, però ci sono dei temi, il più vistoso di tutti per esempio il tema della montagna, che sono la montagna come scelta di vita, che sono trasversali un po' a tutte queste tre dimensioni, perché la montagna è la culla del partigiano, ovviamente preferita di gran lunga rispetto alla pianura, perché è meno rischiosa, facilita le discussioni, il nascondersi, eccetera, eccetera. Mentre la città, infatti le formazioni GAP o SAP, che agiscono in città, vivono un'esperienza assolutamente priva di colonna sonora, perché in casa, magari il vicino di casa sente che ascolti la radio clandestina, poi ti denuncia. Quindi la montagna come cornice naturale di queste vicende partigiane la fa da padrona un po' in tutte e tre le dimensioni. Allora, prima di articolarle una per una, io vi farei ascoltare una delle canzoni che a me piacciono di più, anche se è appunto della Brigata Garibaldi, quindi si collega direttamente a Roma col PC, però è una delle tante, come Valsesia, Valseriana, dai Monti di Sarzana, la sua Noveis, la sua sul Monte Grappa, Malgalunga, ce n'è centinaia sul tema delle montagne. Questa che piace molto a me è Siamo i ribelli della montagna, o altrimenti nota come Dalle belle città. Anche qui i titoli insomma variano a secondo di chi canta e come canta.
Ascoltiamola.
Dalle belle città date al nemico, fuggimmo un dì su per l'arida montagna, cercando libertà tra rupe e rupe, contro la schiavitù del suol tradito. Lasciammo case, scuole ed officine, mutammo in caserme le vecchie cascine, armammo le mani di bombe e mitraglia, temprammo i muscoli e il cuore in battaglia. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenir. Ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenir. Di giustizia è la nostra disciplina, libertà è l'idea che ci avvicina, rosso sangue è il color della bandiera, partigiana è la forte ardente schiera. Per le strade dal nemico assediate lasciammo talvolta le carni straziate, sentimmo l'ardor della grande riscossa, sentimmo l'amor per la patria nostra. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenir. Ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenir.
Stavamo commentando con il professor Lanotte che sono appunto questi canti veramente particolari, molto, molto interessante questo da ascoltare veramente. Chi sono e come si esprimono i volontari animati, i volontari che hanno comunque ha sempre avuto sentimenti patriottici, animati da questi grandi sentimenti patriottici?
Ecco, come dicevo prima, è la prima interpretazione, no? Il nemico stavolta non è come gli austriaci, sono molto vicini, gli austriaci, i francesi, gli spagnoli, stavolta sono i tedeschi. Il piano di occupazione è un piano specifico, si chiama piano Asse, che che poi che aggiorna a sua volta il piano Valchiria, che era stato elaborato dall'Oberkommando nel 1941 e a sua volta poi aggiornato come piano Schwarz. Quindi Valchiria, Schwarz e dopo l'8 settembre piano Asse, che diventa più massiccio. Quindi è proprio un'occupazione vera e propria. Ecco che queste formazioni, le più importanti sono la Santa Giusta, sono soprattutto le Fiamme Verdi, ecco, magari ci soffermeremo più su quelle, e le Brigate Italia. Sono formazioni che o si ricollegavano direttamente al mondo cattolico, che diede un grande contributo alla resistenza, oppure erano esperienze un po' territoriali, gente che aveva voglia di radici popolari ben radicate nel proprio territorio, intendeva difendere le proprie cascine, le proprie cose, ecco questa dimensione un po' delle Fiamme Verdi, che un po' fa pensare, attecchirono per esempio nel Bresciano, no? Un po' fa pensare un po' allo spirito, diciamo anche odierno, no? Forse il colore o la localizzazione, però ecco, l'impronta è quella, non è tanto una progettualità politica matura, ma un amore per la patria da riconquistare, da liberare, e i riferimenti ideologici sono completamente assenti. Le Fiamme Verdi quindi nelle loro canzoni parlano di fazzoletto tricolore, parlano di patria, di oppressore, mai compagni ma fratelli. Sono i cosiddetti ribelli per amore, di ispirazione cattolica, che si ricollegano in modo più massiccio di altri al repertorio della Prima Guerra Mondiale, soprattutto al canto alpino. È tutta gente montagnina, delle valli del Bresciano e del Bergamasco, che aveva fatto la guerra, la Grande Guerra, e quindi poi in questa nuova esperienza trova naturale ricordare i vecchi canti. Sappiamo che la Grande Guerra ha prodotto un corpus documentario di canzoni sterminato, no? E le riaggiorna, le riadatta per le cose che dicevamo prima all'esperienza partigiana. Per quello che riguarda le Fiamme Verdi, basta dire che il loro fondatore era Gastone Franchetti, noto come Fiera Mosca, col nome di battaglia Fiera Mosca. È stato un impegno massiccio nelle zone fra Lecco, Como, Sondrio, fino a Trento, Belluno, fino a Padova, e tra l'altro era stato arrestato e processato insieme a Gino Lubic, fratello di Chiara, fondatrice dei Focolarini. Sì. E però venne fucilato dai nazisti, ahimè, nell'agosto del 1944, quindi non ha fatto in tempo a vedere i frutti del suo impegno. Ritornando alla canzone, che è la nostra traccia luminosa per questo percorso, io vi farei sentire un canto dei più noti, di quelli di questa dimensione un po', diciamo, verde, da Fiamme Verdi, che è il Bersagliere a cento penne. Era un canto della Prima Guerra, aggiornato, come sentiremo dal testo, all'interno delle coordinate partigiane.
Il bersagliere a cento penne e l'alpino ne ha una sola. Partigiano ne ha nessuna, ma sta sui monti a guerreggiare. Il partigiano ne ha nessuna, ma sta sui monti. Anche l'inferno.
ferito cade. Non piangetelo dentro al cuore, perché se libero un uomo muore, che cosa importa di morire? Perché se libero un uomo muore, che cosa importa di morire?
Eccoci di nuovo in studio. Anche questo è un canto molto, molto bello, molto significativo, sì, veramente.
Sì. Bello sì. Anche melodicamente, sì, una bella sì. Musica.
Ma in che senso invece si può parlare della resistenza come di una guerra civile? Se ne discute in continuazione sì. Tra revisionismo e non tra altro.
Certo, certo. Beh, di verità è un imbarazzo che è cominciato già quello di accorgersi che principalmente quella è stata una guerra anche fra italiani e italiani, un imbarazzo che è cominciato già in quei giorni. Per esempio, scusate, una delle soluzioni che i due schieramenti hanno sempre utilizzato durante la guerra per scongiurare lo spettro di questa, di occultare il fatto che si stesse combattendo fra uomini della stessa nazionalità, era quello di negare la comune nazionalità del nemico. Come i partigiani venivano chiamati antinazionali dai fascisti, così i fascisti, in quanto membri di un popolo a servizio dello straniero, comunque erano considerati traditori, no? Mm-hmm. Quindi traditori, le contumelie che passavano poi anche attraverso la canzone, anzi soprattutto, servivano più che altro a degradare l'avversario, sminuire l'esperienza del partigiano e il valore della scelta ideologica oppure del tedesco. In questo caso le canzoni, vediamo, sono anche canzoni lunghissime che non nominano mai il tedesco come nemico, ma chi stava dall'altra parte, quindi o i briganti neri, come nel caso di questa canzone che vorrei farvi ascoltare, di un partigiano arrestato dalla milizia, poi si trova di fronte al questore che è pure italiano, insomma un copione tristemente noto che poi verrà anche ripreso dopo la guerra dalla celebre Mamì di Giorgio Strehler. Mm-hmm. Il commissario mi diceva, il commissario una mattina mi manda Ciavani per, mi diceva stu brutterum, noi siamo a ca, noi sente alcun, cioè per dire che anche all'epoca della guerra il funzionario veniva principalmente dal sud, eccetera. Quindi ricapitolando, io vi farei sentire quei briganti neri e poi magari per alleggerire la Badoglieide, che è un'altra canzone sì, che
possiamo immaginarne il livello.
Sì. Magari la introduciamo una sì, per volta sì. Per non.
Da quei briganti neri fui catturato e in una cella oscura fui portato. Potete pure mettermi in una cella oscura, io sono un partigiano, non ho paura. Quel dì che m'han portato alla tortura, m'han detto se conosco i miei compagni. Sì, sì, che li conosco, ma non dirò chi sia. Io sono un partigiano, non una spia. Thank you. un giorno m'han portato in tribunale, m'han detto se conosco sto pugnale. Sì, sì, che lo conosco, al manico rotondo, nel cuore del fascista ce lo piantai a fondo.
Raccontava il professor Lanotte che, oltre al percorso che sta compiendo con noi, anche all'interno delle scuole porta questo percorso riguardante anche la resistenza, con dei contributi video, e mi stava raccontando qual era il contributo video abbinato a questa canzone. Vuole spiegarlo?
Qui io ho trovato una sequenza molto toccante, che è nel film della Notte di San Lorenzo dei Fratelli Taviani, dove a un certo punto si vedono due giovanissimi, che poi due attori che all'epoca erano giovani e poi sarebbero diventati famosi, sono Paolo Hendel e David Riondino, fanno la parte di due toscani. Diciamo, c'è un regolamento di conti, no? Si vede Paolo Hendel, ex fascista eccetera, che sta strisciando in mezzo al grano, e Riondino invece partigiano, che al momento della liberazione lo scova. Però Paolo Hendel gli dice drammaticamente: Giglioli, ti sei preso la mia vita, non mi puoi uccidere così. Lo supplicano, si conoscono, sono amici, erano dello stesso paese, cioè amici no, però sono cresciuti nella stessa.
Sì.
Si vede il dubbio di Riondino, vacilla con questa pistola puntata, poi dopo un po' invece decide, dopo un paio di secondi di silenzio drammatico, di sparargli lo stesso a bruciapelo. Quindi questo fa vedere anche la drammaticità di certe scelte, di quello che poi è stato il dopo, i giorni immediatamente successivi alla liberazione. E più guerra fratricida di così, insomma, si muore, perché veramente. Ma c'erano anche delle tonalità più leggere in questa guerra civile, fatta di contumelie verbali a volte a livello canoro. Allora stavo per introdurre la Badogliaide.
Che cos'è questa Badogliaide?
È una canzone che è nata, beh, una cosa che non abbiamo detto importante, che questa seconda dimensione si lega principalmente alle formazioni Giustizia e Libertà, cioè gli azionisti che si connettevano politicamente al Partito d'Azione a Roma, e in senso più lato all'esperienza dei fratelli Rosselli, clandestini durante il fascismo a Parigi, no? Quindi Giustizia e Libertà, di cui facevano parte personaggi importantissimi dalla lotta partigiana come Nuto Revelli, Livio Bianco, eccetera, eccetera, hanno scritto anche molto a livello canoro, oltre che libri, perché Nuto Revelli ha prodotto materiale importante per la letteratura partigiana, no? E la Badogliaide l'hanno scritta loro, quindi sono tutte canzoni che nascono in Piemonte, nella Valle Stura, precisamente questa, ed è, come dire, un percorso narrato, cantato, in modo molto sommario, che va dagli ultimi giorni del fascismo fino al 25 luglio, la guerra di l'invasione della Francia, insomma viene ripercorso un po' tutto, ma per mettere la berlina a chi? Vittorio Emanuele, il re reo di essere scappato indecorosamente, Badoglio, che era ufficiale dell'esercito comunque nazista, i padroni, insomma indegni continuatori del regime, contro i quali appunto gli azionisti appuntano i loro strali, insomma. Sentiamola.
Oh Badoglio, Pietro Badoglio, ingrassato dal fascio Littorio, col tuo degno compare Vittorio, c'hai già rotto abbastanza il coglion. Tlasmai dit parei, tlasmai fai parei, tlasmai dit, tlasmai fai, tlasmai dit parei, tlasmai di lussissi, tlasmai falum, no no, tutto questo salvarti non può. Ti ricordi quando eri fascista e facevi il saluto romano, e dal duce stringevi la mano, sei davvero un gran bel porcaccion. Ti ricordi
ricordi l'impresa d'Etiopia e il ducato di Addis Abeba. Meritavi di prender la meba ed invece facevi milion. Ti ricordi la guerra di Francia che l'Italia copriva d'infamia, ma tu intanto prendevi la mancia e col duce facevi spezion. Ti ricordi la guerra di Grecia coi soldati mandati al macello, ed allora per farti più bello rassegnavi le tue dimission. A Grazzano giocavi alle bocce mentre in Russia crepavano gli alpini, ma che importa, ci sono i quattrini e si aspetta la buona occasione. L'occasione è arrivata alla fine di luglio, e dall'or per domare il subbuglio ti mettevi a fare il dittator. Gli squadristi li hai richiamati, gli antifascisti li hai messi in galera. La camicia non era più nera, ma il fascismo restava il padron. Era tuo quell'Adami Rossi che a Torino sparava i borghesi. Se durava ancora due mesi, tutti quanti facevi ammazzar. Mentre tu sulla mor di Petacci t'affannavi a dar fiato alle trombe, sull'Italia calavan le bombe e Vittorio calava i calzon. I calzoni li hai calati, anche tu nello stesso momento ti credevi di fare un portento ed invece facevi pietà. Ti ricordi la fuga ingloriosa con il re verso terre sicure? Siete proprio due sporche figure, meritate la fucilazione. Noi crepiamo sui monti d'Italia mentre voi ve ne state tranquilli, ma non crederci tanto imbecilli da lasciarci di nuovo fregar. Se Benito ci ha rotto le tasche, tu Badoglio ci hai rotto i coglioni. Per i fascisti e per i vecchi cialtroni in Italia più posto non c'è. Tlasmai di parei, tlasmai fai parei, tlasmai di, tlasmai fai, tlasmai di parei, tlasmai di lussissi, tlasmai falum. No, no, tutto questo salvarti non può.
Eccoci di nuovo in studio. Veramente simpatica questa canzone, è molto, molto ficcante, direi. Ci sono state tra i partigiani anche delle esperienze di radio clandestine?
Sì, rare, si contano proprio sulla punta di una mano, però proprio per questo ancora più significative e toccanti. La più drammatica è quella di Radio Cora, una radio azionista che agiva nel centro di Firenze. Era proprio un manipolo di volontari e di patrioti, come si chiamavano tra di loro a Firenze, con una segretaria. Però questa radio viene scoperta, stava in un appartamento, e 12 degli operatori vengono fucilati su due piedi in Piazza d'Azeglio. A parte Radio Cora, che era diminutivo di Commissione Radio, era la Commissione Radio del Partito d'Azione di Firenze, quello di faceva capo a Ragghianti e a Agnoletti, eccetera, eccetera, personaggi di spicco della resistenza partigiana fiorentina. Ricordo che Firenze si libera praticamente da sola con gli alleati di là dell'Arno, l'abbiamo visto la volta scorsa.
Sì.
No? Però, visto che noi usiamo anche un po' la lente ingrandimento della canzone, io parlerei più volentieri dell'esperienza di Radio Libertà, dove si fa anche musica e si canta, perché Radio Core era solo operativa. Notiziari, messaggi in codice, eccetera, eccetera. C'è Radio Libertà che viene attivata nel biellese, funziona fra l'autunno del 44 e il 19 aprile del 45. Prende avvio, anzi, nell'estate del 44 a Calabiana, poi viene trasferita in seguito a un rastrellamento, viene trasferita a Sala Biellese, sempre in provincia di Biella. È una zona, la zona della Serra si chiama ancora oggi, sono colline moreniche, è un costone morenico, si vede bene in autostrada, se da Ivrea si va su verso la Val d'Aosta, sulla parte destra dell'autostrada si vede questo muro di verde, no? Lì in mezzo sono questi paesi che furono teatro delle esperienze di Radio Libertà. Miagliano, Sala Biellese, Mongrando, Zubiene, eccetera. Allora, l'ideatore il farmacista di Biella che si chiama Sam Berruto, cioè Sandro Berruto, detto Sam, come tutti i partigiani. Poi c'è Luigi Galleis, Gibo, c'è Alfiorè, Grifo, c'è Giovanni Passaglia, Gamma. Con un trasmettitore rudimentale mettono in piedi questa radio, però con due sedie e un microfono. Poi però la cosa bella per noi è che c'è la figura di un certo Scat, che era il maestro di musica. Si trattava di Hans Stricker, detto appunto Scat, che era un austriaco che si trovava in Italia da un po' di tempo come suonatore di orchestrine attive lì nei posti di villeggiatura, no? Nei gazebo sul lago, eccetera. Una volta richiamato in patria, quando era arrivato la guerra, aveva scelto di rimanere nel nostro paese, no? E fare il partigiano. Allora, grazie alla bravura e all'esperienza di questo maestro Scat, Radio Libertà suona, trasmette e inventa anche canzoni. Un ruolo particolare dal punto di vista canoro sono i famosi stornelli di Radio Libertà, che costituivano una sorta di dialogo diretto con gli ascoltatori. Cioè, rispetto alle cose che succedevano, per esempio una drammatica era l'eccidio di Salussola, compiuto nel marzo del 45, allora la gente in modo estemporaneo raccontava, quindi diventava anche una funzione quasi di informazione, no? Su due piedi lo stornello per raccontare quello che era stato fatto, lo mandava in radio. E la raccolta di tutti questi stornelli, quindi era, diciamo, un dialogo diretto con la popolazione, ma a parte questo esempio un po' drammatico, di solito si tratta di lazzi e di sberleffi indirizzati al nemico, no? La raccolta di questi stornelli nei giorni della liberazione dà vita a un famoso pezzo di Sergio Liberovici composto con Franco Antonicelli, che poi diventerà un parlamentare in Italia dei partiti, che si chiama Festa d'Aprile. Ecco, questo Festa d'Aprile è un insieme dei famosi stornelli di Radio Libertà.
Ascoltiamo.
È già da qualche tempo che i nostri fascisti si fan vedere poco e sempre più tristi. Hanno capito forse, se non so proprio tonti, che sta per arrivare la resa dei conti. Forza che è giunta l'ora, in furia la battaglia, per conquistare la pace, per liberar l'Italia. Scendiamo giù dai monti a colpi di fucile, e vive i partigiani, è festa d'aprile. Forza che è giunta l'ora, in furia la battaglia, per conquistare la pace, per liberar l'Italia. Scendiamo giù dai monti a colpi di fucile, e viva i partigiani, è festa d'aprile. Quando un repubblichino omaggia un germano, alza la mano destra al saluto romano. Ma se per caso incontrano gli altri partigiani, per salutare alza entrambe le mani. Forza che è giunta l'ora, in furia la battaglia, per conquistare la pace, per liberar l'Italia. Scendiamo giù dai monti a colpi di fucile, e vive i partigiani, è festa d'aprile. Camicia nera che noi t'abbiamo lavata, non sei di marca buona, ti sei ritirata. Si sa, le mode cambiano quasi ogni mese, ora per i fascisti si addice il borghese. Forza che è giunta l'ora, in furia la battaglia, per conquistare la pace, per liberar l'Italia. Scendiamo giù dai monti a colpi di fucile, e vive i partigiani, è festa d'aprile. Forza che è giunta l'ora, in furia la battaglia, per conquistare la pace, per liberar l'Italia. Scendiamo giù dai monti a colpi di fucile, e viva i partigiani, è festa d'aprile. In queste settimane i cari tedeschi catturano le nespole perfino sui...
Eccoci di nuovo in studio. Vi è anche una terza dimensione, quella della lotta di classe.
Certo, principalmente, che poi è quella che ci è stata consegnata, insomma, negli anni 70, 60, 70, parlare di resistenza significava, era direttamente agganciata all'esperienza un po' della sinistra, di questo tipo di progettualità più matura ideologicamente. Si è fatto fatica a ricordarsi appunto il contributo dei cattolici o degli azionisti o addirittura dei monarchici o certe brigate autonome. Insomma, principalmente la resistenza è caratterizzata anche da toni classisti abbastanza aspri, un fenomeno comunque che era stato anche consegnato alla letteratura, per esempio da Fenoglio, sul Partigiano Johnny c'era un punto, non so se Francesco...
Possiamo leggere un brano?
Sì, ci abbiamo qui.
E tosto contro il buio, contro il gelo, contro il mestiere di partigiano, gli uomini a bordo intonarono Bandiera Rossa. Un coro violento e disjected, le strofe non bene note ed egualmente a tutti, zeppo pertanto di interpolazioni individuali, che pure correvano ad aumentare la terribilità del canto. Erano comunisti, ecco che erano, ma erano partigiani e questo poteva e doveva bastargli.
Ecco, erano comunisti, ma erano partigiani. Questa identificazione, insomma, la sintetizza un po' in modo abbastanza emblematico questo punto del nostro discorso.
Fenoglio ha scritto molto sulla resistenza,
sì.
Sulla...
Sì. Questione primati, 20 sì. Giorni di Alba, quanti sono? 20, 30? 20 giorni della città di Alba. 40 giorni a città di Alba, non mi ricordo il numero.
Neanche io sinceramente non mi ricordo, però veramente una questione privata, anche un romanzo molto, molto duro. Anche
sì, 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 sì. E dal punto di vista prettamente musicale, le canzoni, diciamo, naturalmente dal punto di vista delle formazioni sono le Brigate Garibaldi, quelle mm-hmm. che trovano nel Partito Comunista la loro estensione politica all'interno del CLN. Dal punto di vista musicale sono canzoni o che si rifanno ai vecchi canti di lotta della classe operaia o ai canti dell'anarchismo del Biennio Rosso 19-20, oppure addirittura si riallacciano alla tradizione russa, cioè i nostri militari che erano stati sul Don dell'Armir eccetera avevano poi imparato i canti russi lì e una volta in Italia gli giustapponevano le parole in italiano su quelle melodie e sono nati diversi canti, magari da una stessa musica, canti completamente diversi. Un esempio eclatante è I Partigiani dell'Amur, che era una canzone della guerra civile russa del 19, scritta l'Amur è un fiume nella Siberia sì. orientale, allora scritta durante la repressione da parte delle truppe russe della dissidenza interna che ci fu nel 19 dopo la rivoluzione, un paio d'anni dopo la rivoluzione. Questo canto poi ha generato in Italia diversi canti partigiani sia in lingua che in dialetto, tipo attraverso Monti e Valli o su Tachituca eccetera eccetera. Poi c'è Armata Rossa, c'è Katyusha, insomma diverse canzoni russe. Tracce di canti sovietici stanno alla base anche di, per esempio, Sono proletari partigiani, che è forse la canzone più giusta per parlare di questa cosa, perché il titolo stesso è...
È un titolo parlante.
Proletari partigiani sono del popolo morto, undistruttati, incatenati, oggi sono essi liberto. La plebe si scuote, la plebe si desta e la gran marcia segue con ardor. Contro il fascismo, contro il tiranno, combattono uniti lavoratori. Contro il fascismo, contro il tiranno, combattono uniti lavoratori. Povera Italia venduta ed oppressa, il tuo gran nome il fascismo giocò, il grande popolo del sole e del canto, tallone tedesco nel sangue affogò. Sono oggi in piedi, son partigiani, che non dan sosta all'oppressore.
son tutti consci del gran domani, sarà la patria del lavoro. Son tutti consci del gran domani, sarà la patria del lavoro. Nella risaia e nell'officina, nella campagna e nel grande mare, regna il lavoro, già regna la pace, non più l'incertezza dobbiamo tutti amare. Sventola il sole, la nostra bandiera, il grande simbolo del lavoro. Non mai più guerre, morta ai tiranni, vigili sempre il lavoratore. Non mai più guerre, morta ai tiranni, vigili sempre il lavoratore.
Eccoci di nuovo in studio. Passando invece a considerare il dopoguerra e quindi l'Italia repubblicana a questo punto, qual è il progressivo percorso che di fatto la Resistenza ha dovuto compiere nel in qualche modo fondarsi come luogo della memoria, sia a livello istituzionale che anche presso la coscienza collettiva del nostro paese?
È un percorso, cioè, non privo di qualche ombra, di qualche rallentamento, più che altro dal punto di vista istituzionale, perché se la Resistenza viene recuperata da subito dai materiali, per esempio quello che ha letto Francesco, il partigiano Johnny, è scritto a botta calda, ma basta pensare anche ai Sentieri dei Nidi di Ragno, un sacco di letteratura resistenziale, quindi letteratura, memoria, racconto, canzone, suppliscono un po' a quello che è invece la recupero più istituzionale. Perché in effetti subito dopo la liberazione e quasi per tutti gli anni 50 sono anni di oblio, sono gli anni del cosiddetto centrismo dal punto di vista politico. L'Italia è impegnata più che altro un po' a rimuovere dal punto di vista della memoria e invece poi a costruire dal punto di vista più materiale. Basta pensare che solo nel 95 ai ragazzi a scuola viene dato un tema, cioè i ragazzi vengono invitati alla maturità a scrivere qualcosa sulla Resistenza. È un recupero tardivo, nel 95 sono tardivo e strumentale, perché il 95 vuol
50
dire
anni 50, dopo.
Esatto, al cinquantennale, quindi c'è una
sono stati quasi obbligati in poche parole, visto che era
da questa contingenza. A fronte di questo abbiamo una canzone che come al solito ha un ruolo supplettivo, una funzione di risveglio, però è interessante vedere come anche si può tracciare un grafico per quello che è l'intensità di questo recupero memoriale. La canzone stessa restituisce un andamento abbastanza alterno. Per cui bisogna aspettare la fine degli anni 50, il 58, tra l'altro affinché vi sia una narrazione condotta da un ex partigiano che... Tra l'altro non è una canzone neanche precisa, nasce come teatro canzone. Mi riferisco alla Mamì di Giorgio Strehler. Naturalmente sia gli autori che il prodotto sono di altissima qualità, perché sono Strehler e Fiorenzo Carpi, però era una cosa che nasceva come teatro canzone. Emblematico il fatto, per esempio, che poi sia stata ripresa da cantanti tipo Ornella Vanoni, Milva, eccetera, spacciata un po' come un canto della malavita milanese. C'è stato un po' poco chiaro all'inizio di cosa si trattava. In realtà, adesso spero che non facciate fatica a capire le parole, perché come tutti sanno Mamì in dialetto milanese, si tratta di una banda di quattro amici che combattono contro i Tudesk della Wehrmacht. Quindi, no? Poi che vengono arrestati in un'imboscata, invitati alla delazione dal commissario meridionale, senza imbarazzi ancora nel 58, in un'Italia, diciamo, dilaniata ancora dalla frizione nord-sud, no? L'Italia dei terroni e dei polentoni. L'emigrazione, quando Strehler scrive questa canzone, è il fenomeno principale in Italia. Siamo all'inizio del boom economico e quindi questa cosa, un po', ma a volte simpaticamente un po' meno, fra terroni e polentoni, viene anche, cioè circola, rimane involontariamente impigliata nel testo di questa canzone di Strehler. Comunque io inizierei il recupero della Resistenza facendovi ascoltare questa canzone che in modo abbastanza chiaro già un discorso in memoria, ti ricordi, eravamo, c'è cioè l'uso dell'imperfetto, no? Cioè oramai un ex partigiano che racconta.
Ascoltiamola.
Gaina e pemi, quater amis, quater malnati, venissu insema, compagni di gatti. E fa la guerra in Albania, pesso in montagna, a ciappai rat, neger, tu dask della Wehrmacht, mi fai morire d'un ma pensag, e manca tai in una imbuscada, pugni e pesciad, e la fusilata. Mami, 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 40 di 40 no, a San Vittura c'ha fai bot, niente can, niente malà. Mami, 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 40 di 40 no, spatete se, spatete ciò, mi son de quei che parla no. Il commissario ieri mattina el m'ha mandato ciamali per lì. Noi siamo qui, non senti alcuno. El mi diceva sto bretterò. El mi diceva i tuoi gumbari non li pigliassi senza di te. Ma se parlasse, io firmo qua il tuo condono, la libertà. Tu sei un fesso che sei contento di stare solo, chiusa qua dentro. Mami, 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 40 di 40 no, a San Vittura c'ha fai bot. Terra piena di nebbia, di frecce e di scuri, sotto sti muri passano i tram, fra casse vita del mio Milan. E il corso strange in gioia sera, mi senti male, stuminga in pe, chiuccia sul letto in un cantone, mi parte bene. Le pesche in guerra sta sulla terra, la libertà, la varna spiata.
Eccoci di nuovo in studio. Questa è una canzone le cui origini poi appunto non era subito chiaro il contenuto, e peraltro è stata interpretata da molti cantanti, fino anche da Iannacci.
Sì, da Iannacci, da Milva. Appunto era poco chiaro che fosse una tematica resistenziale, perché Milva, soprattutto la Vanoni, si era costruita il personaggio della cantante della Mala, aveva accompagnato questo brano insieme ad altri più generici sulla questione della malavita, e quindi c'è stata un po' di confusione. In realtà è il primo risveglio, diciamo, del mondo canzonettistico rispetto alla Resistenza, anche se viene fatto in modo un po' laterale, in modo sicuramente più deciso bisogna aspettare i Cantacronache, che è una, diciamo, avventura politico-musicale sulla quale vale la pena di spendere, diciamo, qualche parola.
Accendiamo, non spegniamo.
Infatti, Cantacronache sono un gruppo di proprio intellettuali, direi, oltre che di musicisti, che nasce a Torino, opera fra 58 e 62, nomi di prima grandezza, ma contribuiscono anche degli scrittori, non so, per esempio Italo Calvino, Franco Fortini, insieme a Fausto Amodei, Emilio Iona, Mario Pogliotti, a tanti altri, a Liberovici, a Michele Straniero, e loro si pongono proprio come progetto di costruire una canzone, come dire, un po' in bianco e nero. Direi che l'esperienza del neorealismo del cinema li spinge un po' a cercare di tentare la stessa pratica in campo canoro, forse li spinge anche il dilagante successo di Sanremo e delle tematiche che vengono affrontate lì, Vecchio Scarpone, Vola Colomba, Tutte le mamme, proprio tutte le tipologie di sì. Allora si propongono come progetto di fare una canzone un po' ruvida, che però tocchi le tematiche della fabbrica fordista, del lavoro, eccetera, e la Resistenza viene diciamo automaticamente a galla. Infatti abbiamo una canzone di Italo Calvino che si chiama Oltre il ponte, che è proprio un padre che racconta, diciamo, alla figlia, quindi c'è proprio un passaggio di testimone diretto, cos'era stata la Resistenza, dicendo: ora andate avanti voi con le cose di fine anni 50. C'è Partigiani Fratelli Maggiori, che pure è un titolo emblematico di Michele Straniero. E poi c'è la famosissima Morti di Reggio Emilia, scritta da Fausto Amodei,
che si riferisce a un triste episodio della nostra storia degli anni '60.
Sì, sì, triste proprio
sotto il governo Tambroni.
Sì, luttuoso, perché parecchie persone rimangono a terra in quei giorni. Cioè, era successo praticamente che il Movimento Sociale Italiano, che era praticamente il partito fascista appena ricostituito, perché per poco tempo dopo la guerra
sempre quello era,
sì, non si era più parlato di fascismo, ma dopo un po' era ritornato sulla scena con una nuova etichetta di Movimento Sociale Italiano. Il Movimento Sociale Italiano decide di fare un congresso a Genova, città medaglia d'oro della Resistenza. Siamo alla fine di giugno del 1960 e il teatro, i lavori tra l'altro dovrebbero essere presieduti da quello che durante la Resistenza era soprannominato il Boia, e la città si ribella alla fine di giugno, messa proprio a soqquadro, no? Anche Pertini dalla radio manda i suoi proclami, c'è un'agitazione collettiva. Il problema di quei fatti di Genova 60 è che presto la protesta dilaga da Licata, poi risale a Roma, eccetera. Diverse persone rimangono a terra, un morto a Licata, anche a Roma, sono degli esiti un po' violenti della protesta, fino a che il 7 luglio a Reggio Emilia rimangono a terra cinque persone durante gli scontri con la polizia.
Di cui tu hai ex partigiani, tra l'altro.
Esatto, di cui alcuni ex partigiani e altri che vengono...
E dei ragazzi di 19 anni.
Esatto, vengono equiparati alla figura... A questo punto è proprio l'etica resistenziale, sì, che viene riassunta. Cioè, Fausto Amodei dice: sono morti come i vecchi partigiani. E i collegamenti sono diversi anche dal punto di vista canoro, vengono rispolverate le frasi tipo quelle di fischi al vento, scarpe rotte, pur bisogna andare. Insomma, se l'ascoltiamo sentirete da
sì,
voi.
Un pezzo molto, molto particolare. Ascoltiamo.
Thank you. Compagno cittadino, fratello partigiano, teniamoci per mano in questi giorni tristi. Di nuovo a Reggio Emilia, di nuovo là in Sicilia, son morti dei compagni per colpa dei fascisti. Di nuovo come un tempo, sopra l'Italia intera, urla il vento e soffia la bufera. A 19 anni è morto Ovidio Franchi, per quelli che sono stanchi io sono ancora incerti. Lauro Farioli è morto per riparare al torto di chi si è già scordato di Duccio Galimberti.
Il primo a morire è Lauro Farioli, 22 anni, padre di un bambino, fucilato in pieno petto. L'operaio Marino Serri viene colpito e muore all'ospedale. Aveva 40 anni, ex partigiano. Ovidio Franchi viene ferito all'addome, un poliziotto gli spara da vicino e lo uccide. Aveva 19 anni, operaio. Emilio Riverberi, 30 anni, operaio ed ex partigiano, è ucciso da una raffica di mitra. Afro Tondelli, 35 anni, operaio, viene assassinato da un poliziotto che mira da vicino. Il fuoco dura ininterrottamente per 40 minuti e la polizia spara contro i manifestanti 500 colpi di mitra e di pistola.
Come fu quello dei fratelli Cervi. Il solo vero amico che abbiamo al fianco adesso è sempre quello stesso che fu con noi in montagna, ed il nemico attuale è sempre ancora uguale a quel che combattemmo sui nostri monti in Spagna. Uguale la canzone che abbiamo da cantare, scarpe rotte pur bisogna andare. Compagno Ovidio Franchi, compagno Afro Tondelli, e voi Marino Serri, Reverberi e Farioli, dovremo tutti quanti aver d'ora in avanti voi altri al nostro fianco per non sentirci soli. Morti di Reggio Emilia, uscite dalla fossa, fuori a cantar con noi bandiera rossa.
Professore, tra l'altro gli autori di questi omicidi furono poi tutti assolti.
Sì, tristemente. È una cosa che poi, come tutti sanno, poi si è protratta anche fino adesso, cioè con la questione delle fosse ardeatine mal risolta, mal gestita anche dal nostro governo, con l'affare Priebke, eccetera. Il fatto che furono tutti assolti, adesso questa era un'altra pagina, no? Era la polizia che ha sparato sti colpi, e anche questa è una storia che si è prolungata. Proprio Genova, no? È stato poi teatro di situazioni simili, anche se...
Come diceva Platone, chi non è memore del proprio passato è condannato a ripeterlo, e il nostro paese è in questo. Brilla.
Brilla, sì. Come tante altre cose.
Ritornando alla nostra carrellata, diciamo, delle canzoni sulla Resistenza, gli anni 60 comunque segnano un deciso decollo progressivo che si accompagna ovviamente anche alle lotte politiche. E per gli studenti il mito resistenziale inizia a diventare proprio prima una scoperta, ma poi proprio un elemento focale. E la canzone contribuisce, piano piano aumentano i prodotti di cantanti anche commerciali in questo senso. Per esempio mi ricordo un disco di Enzo Iannacci, del 66, quasi interamente dedicato alla Resistenza. Questa canzone poi era del 61, parlava dei fatti del 60, ma è stata scritta nel 61. Nel 66 Enzo Iannacci, pensando a suo padre che era stato impegnato direttamente nell'esperienza partigiana, scrive Sei minuti all'alba, la canzone di un disertore nel senso che aveva rifiutato la chiamata forzosa al lavoro coatto della Krupp in Germania, no? Mm-hmm. Cioè i nostri italiani erano costretti o ad essere arruolati nella RSI oppure andare a lavorare in Germania, gli italiani maturi, insomma i giovani in forza. Tanti hanno preferito la scelta della diserzione e, a dire la verità, la lotta partigiana si è nutrita anche di questo serbatoio di energie, un po' poco consapevole dal punto di vista politico, eccetera. Quindi questo è un altro discorso, ben focalizzato da Pavese nella Casa in Collina, no? Su queste cose delle scelte partigiane, spesso frutto anche di elaborazioni profonde, dolorose, come quella appunto del professore di matematica raccontato da...
Oppure... Professore, la interrompo perché mi dicono dalla regia che abbiamo una chiamata in linea. Vediamo un ascoltatore che vuole interagire con noi.
Bene.
Pronto?
Buonasera a tutti.
Buonasera, sei Marino, vero?
Sono io.
Ciao.
Ciao, buonasera al professore, buonasera a tutti.
Ciao Marino.
Dunque, io volevo... Intanto complimentarmi perché avete dato un'impostazione molto condivisibile, molto comprensiva, esaminando proprio tutte le interpretazioni della Resistenza, e quindi questo sicuramente è positivo. Vorrei dire due cose. Avete giustamente richiamato i fatti del 60 di Genova e poi di tutta Italia, perché poi il moto si era... esteso anche in altre parti d'Italia.
Sì.
Volevo ricordare intanto che anche Genova si è liberata da sola.
Certo.
Nel 45.
Certo.
La rivolta di Genova iniziò il 24 di aprile, infatti c'è un famoso trallallero in genovese. Il trallallero è un tipo di musica.
È una forma musicale.
Una forma musicale proprio della Liguria che comincia così: U 24 d'arvi ricurdè tutti i senesi se sono ad esce, che vuol dire il 24 di aprile, ricordate, tutti i genovesi sono svegliati e quattro giovani di sangue buono hanno iniziato la liberazione. Ecco, questo lo volevo dire. E poi avete giustamente richiamato questo fatto che i poliziotti che hanno sparato a Reggio Emilia nel 60 sono stati assolti.
Tutti assolti. Sì, tutti assolti.
Purtroppo devo dire che Genova è ricaduta in questa cosa. Non ci sono più state le assoluzioni come allora per i fatti del G8,
per fortuna.
Promoveatur utamoveatur. nulla di nuovo sotto il sole. Comunque è veramente una bella iniziativa.
Marino, io ti ringrazio tantissimo di questo intervento. Mi piacerebbe tanto avere le parole di questa quartina che ci ha mandato, non so se tu usi
la cantava Paolo Castagnino.
Aspetta che ci prendiamo nota. Paolo Castagnino,
detto Saetta.
Detto Saetta. Grazie.
Era il nome di battaglia da partigiano.
Certo.
Paolo Castagnino.
Grazie Marino. Grazie.
Se hai
qualcosa da dire, siamo qua ad ascoltarti. Grazie.
Grazie a voi.
Grazie. Bravo. Grazie.
Bello veramente. Paolo Castagnetti, detto
Castagnino detto Saetta.
Mi tocca scriverlo, sennò dopo
sì, ho detto a Giacomo di scriverlo.
E, dicevo che negli anni 60 poi...
Eravamo a Pavese.
A Pavese, sì. Cioè il contributo, e poi anche Calvino col suo PIN, no? Il ragazzo di 15 anni che fa parte della Resistenza ma non sa quasi neanche perché lì, quello con le guance di pesca, mm-hmm. No? Quello del sentiero dei nidi di ragno. Comunque negli anni 60 cresce questa cosa e si allarga anche a livello discografico, insomma non sono più progetti impegnati come quello dei Cantacronache, casa discografica di Enzo Iannacci per esempio, una casa commerciale. E La canzone in questione è Sei minuti all'alba, che parla del padre, dicevamo, disertore, rifiuta di impegnarsi come forza lavoro coatta per la macchina da guerra militare dell'industria tedesca, e viene chiamato ribelli. Nella canzone vengono fuori tutti questi motivi, ribelli vengono chiamati dai collaborazionisti, ovviamente dai tedeschi, perché si ribellavano all'ordine imposto. L'ufficiale a cui si fa riferimento evidentemente è un ufficiale repubblichino che gli offre l'ultima sigaretta, quella di Prammatica, per il condannato a morte. Ci sono delle allusioni anche al martire del risorgimento milanese, delle giornate di Milano, che l'operaio amatore Scesa col suo tireminanza alla fine, no? Uh-huh. Quindi anche in questo, diciamo, abbastanza importante, perché risorgimento e resistenza sono due momenti direttamente connessi. La ascolterei, se siete d'accordo.
Sei minuti all'alba e che n'han cacciar. Sei minuti all'alba e il prete è pronto già. Le chiamò mesura che il padre a parla. Gliel'ho detto, padre de boom, mi chiamò pregata. Nella cella canto, canta una canzone. Sì, ma non è il momento, un po' d'educazione. Bianca piangeria, il groppo è pronto già. Piangere d'accordo, e perché mi anda fucile. Forse te verso si fa, o finire fa il soldato. Entra un ufficiale, mi offre da fumare. Grazie, ma non fumo prima di mangiare. Ma la faccia offesa mi tocca di accettare. Le manette ai polsi son già, e quindi vai Andrea a cantare. E strascino i piedi e mi sento male. Sei minuti all'alba, io fumere ciar. Tocca farsi forza, ci vuole un bel finale. Dai, allunga il passo, perché ci vuole dignità. Forza te verso scappare.
Eccoci di nuovo in studio, un Iannacci veramente particolare che evoca tante emozioni, tanti ricordi.
Sì, diciamo, venendo avanti, poi passando a parlare degli anni 70, forse qualcuno si ricorderà come questo decennio, diciamo, il patrimonio etico della Resistenza raggiunge i suoi momenti di massimo picco, diciamo, anche nella lotta politica fra i giovani di quegli anni. Girava uno slogan molto diffuso che era "ora e sempre Resistenza". Quindi il fatto che le lotte degli anni 70 si ricollegassero direttamente a quel patrimonio diventa già chiaro in questo slogan, scritto sui muri, sui manifesti, anche se "ora e sempre Resistenza", della verità, era un verso tratto da una poesia di Calamandrei di qualche anno prima. Ecco, però, ecco, intorno a questo slogan si capisce come, infatti, poi anche durante le manifestazioni era consuetudine cantare le vecchie canzoni partigiane ricollegandole al presente, per cui "fate largo quando passa la brigata Garibaldi" magari diventava "fate largo quando passa la brigata Casoretto". Quindi la pratica popolare di cambiare il testo ancora che andava avanti e non moriva. Dal punto di vista canoro, gli anni 70 si sa, hanno, diciamo, il loro centro sia dal punto di vista cronologico che anche dal punto di vista degli eventi proprio nel 75, no? 75 è l'anno di punta, l'anno in cui il Partito Comunista avanza con maggior decisione l'ipotesi di compromesso storico, l'anno in cui proprio anche le votazioni diciamo fanno segnare un successo consistente alla sinistra. È appena stato approvato definitivamente il divorzio, messo in discussione per qualche anno e poi ratificato finalmente nel 74 con il referendum. Si stanno preparando i banchetti per quello che sarà l'aborto, viene abbassata la maggiore età a 18 anni. Insomma, è un anno cruciale il 75, proprio di passaggio. È l'anno in cui, per esempio, la segreteria del Partito Comunista viene allontanato Cossutta per far posto a Gerardo Chiaromonte, che era una figura più meno vicina a Mosca, insomma più malleabile, quindi secondo Berlinguer la figura più adatta per dialogare con Moro. Sono tante belle speranze, diciamo, nel 75. E proprio l'anno in cui gli Stormy Six fanno uscire un long playing, come si diceva una volta, un disco interamente dedicato alla Resistenza. Il disco si chiama "Un biglietto del tram" e vi farei ascoltare una canzone che si chiama "Dante di Nanni", proprio perché l'identificazione è proprio, diciamo, già nel nome, nel senso che Dante di Nanni, forse più persone lo sapranno oramai, è un ex partigiano morto a Torino nel 1944, caduto da un balcone da via San Bernardino durante uno scontro a fuoco con i fascisti. Ecco, gli Stormy Six appioppano questo nome a uno studente della della Milano di quei giorni, quindi una canzone un po' divisa in due parti, un Dante di Nanni doppio, uno quello della Resistenza vero e uno lo studente degli anni 70. Quindi mi sembrava più adatta a supportare il nostro discorso. Se Francesco voglia potrebbe leggere le fasi cruciali della morte di Dante di Nanni, così come me le raccontò Giovanni Pesce, un importante comandante partigiano che è mancato 2 o 3 anni fa, era il comandante Visone.
Ora tirano dalla strada, dal campanile e dalle case più lontane. Gli sono addosso, non gli lasciano scampo. Di Nanni toglie di tasca l'ultima cartuccia, la innesta nel caricatore e arma il carrello. Il modo migliore di finirla sarebbe di appoggiare la canna del mitra sotto il mento, tirando il grilletto poi con il pollice. Forse a Di Nanni sembra una cosa ridicola, da ufficiale di carriera, e mentre attorno continuano a sparare, si rovescia di nuovo sul ventre, punta il mitra al campanile e attende, al riparo dei colpi. Quando viene il momento, mira con cura, come fosse una gara di tiro. L'ultimo fascista cade fulminato col colpo. Adesso non c'è più niente da fare. Allora Di Nanni afferra le sbarre della ringhiera e con uno sforzo disperato si leva in piedi aspettando la raffica. Gli spari invece cessano sul tetto, nella strada, dalle finestre delle case si vedono apparire uno alla volta fascisti e tedeschi. Guardano il gappista che li aveva decimati e messi in fuga. Incerti e sconcertati, guardano il ragazzo coperto di sangue che li ha battuti e non sparano. È in quell'attimo che Di Nanni si appoggia in avanti, premendo il ventre alla ringhiera e saluta con il pugno alzato. Poi si getta di schianto con le braccia aperte nella strada stretta, piena di silenzio.
La vita è dura, Dante Di Nanni. All'alba prende il treno e c'è odore di porcine sui marciapiedi della sua pazienza. E nella testa pesano volumi di bugie. La sera studierà Dante Di Nanni.
Prima di passare agli anni Ottanta, che sono gli anni poi dell'individualismo, in cui probabilmente di resistenza se ne parlerà meno, immagino, vorrei che Francesco leggesse un contributo che ci è giunto da Claudio Romano sul forum.
Prima del contributo segnalo anche la presenza di Vozza Onorio.
Un saluto al nostro amico Onorio.
Allora, il contributo è di Claudio Romano. Grazie per le emozioni, per i ricordi e per un po' di inevitabile nostalgia. E pazienza per la tanta frustrazione. Complimenti al professore Lanotte per la competenza.
Grazie.
È vero, è bravissimo e ci fa proprio viaggiare in questa, in questa.
Ma come dicevo prima, veramente mi imbarazza non poco prendermi degli applausi su un tema come questo, che principalmente è stato un tema doloroso e di impegno e di sacrificio per tanti. E insomma, è anche comodo dalla mia posizione fare qualcosa, dire qualcosa, eccetera, e poi prendermi, cioè mi sembra di prendermi gli onori di chi invece poi aveva costruito.
Non è così, lo sa.
E poi anche il discorso Canoro, come dicevo prima, è insomma un un materiale veramente talmente vasto e sfuggente, un po' come volersi attraversare l'oceano a nuoto, insomma. Meglio accontentarsi di fare quattro bracciate e di tornare indietro. Ecco, però diciamolo che stiamo facendo quattro bracciate, tutto qua, almeno per dare il senso della misura. Sì, è vero che forse l'idea di recuperare la percezione della resistenza attraverso la storia dell'Italia repubblicana, nella sua anche semplicità, alla fine è un discorso che non era mai stato fatto. Per esempio, diceva benissimo Luisa, gli anni Ottanta, la nostra curva, se fosse un grafico, quello che stiamo tracciando, si abbassa notevolmente. Questo è ovvio, sono gli anni dello iuppismo, dell'individualismo, gli anni cosiddetti anni del reflusso.
La tristezza.
Basta pensare che si aprono idealmente con la cosiddetta marcia dei 40.000 o dei quadri intermedi. Cioè dopo questi anni 70, ore sempre esistenza e compagnia bella, c'è proprio un rifiuto. La marcia dei quadri intermedi, che è del 14 ottobre dell'80, è una manifestazione contro i sindacati che si opponevano, in quel momento stavano lottando per la cassa integrazione di 20.000 operai, si stavano meccanizzando i processi produttivi a Mirafiori, quindi tanti erano stati messi in cassa integrazione, 20.000 sono tantissimi, contro i sindacati che lottano. Abbiamo i colletti bianchi che scendono in piazza, ecco, questo è l'inizio degli anni 80. Da lì in poi lo sappiamo tutti, cioè la televisione commerciale con gli spot pubblicitari che si alzavano, il volume si alzava tra un pezzo del film e l'altro,
che purtroppo continua ad alzarsi.
Sono gli anni dell'edonismo, anche a livello internazionale arrivano queste suggestioni per il cinema, sono gli anni di Rambo, Rocky, eccetera, con Reagan che mostrava i muscoli.
L'edonismo reganiano, diceva D'Agostino.
Certo. E poi la ripresa dei consumi, che può sfruttare, diciamo, un costo del greggio favorevole, e una ripresa anche dal punto di vista liberistico dei mercati, saldamente condotta in Europa dalla signora Thatcher, in America appunto da Reagan, fanno cambiare un pochino il clima a tutto il mondo occidentale. Quindi i vecchi status symbol, Rolex, Ferrari, eccetera, tornano a galla perché erano stati nascosti per tutti gli anni 70. E quindi parlare di resistenza annoia, non è facile.
Non era di moda.
Non era di moda. I comuni smettono di fare anche le loro celebrazioni di marmo, sì, di bronzo, sì, eccetera. I cippi al bordo della strada si impolverano sempre di più e compagnia bella. E tant'è vero che dal punto di vista canoro mi risultava quasi difficile poi andare avanti con sto percorso. Cosa ci metto qua? A questo punto ho avuto una fortuna incredibile, perché ho scovato una canzone di Pierangelo Bertoli, sapete, quel cantautore,
sì,
che
sì,
è
sì,
scomparso di recente, che è proprio adatta, a parte che è l'unica, ma parla della resistenza come di una delusione, come di una vittoria tramutata in sconfitta, dice lui, no? Quindi il fatto che gli anni Ottanta intorno a Bertoli, quello che sta vedendo Bertoli, sono gli anni della strage di Bologna, della fuga di Kapler, come dicevamo prima, del processo di Catanzaro, di tutte queste cose che forse i vecchi partigiani non pensavano avrebbero fatto parte poi della Repubblica, che insomma con tanta
per la quale avevano lottato.
E quindi Nicolò, il nome di un ex partigiano, e la sua vittoria tramutata in sconfitta.
Ascoltiamo.
La battaglia della ragione doveva spuntare un mondo nuovo, ma prima di capire che era finita tornasti a lottare invano. Lavoro senza tregua, tensioni e grida, la scelta tambroni, fulmini e tuoni, desiderio di avere una vita migliore, pagata col sangue e mai toccata con mano. Oggi sono in tanti, reduci di niente, di un'Italia battuta e già resa dalla fuga di Kapler
Catanzaro sorpresa, ti stende una lunga mano nera. Col fiato sospeso nel fuoco e nel fumo, Polonia si stagna sfinita. E tu vecchio già stanco nascondi il tuo viso nella fredda sera. Ricordo di un giorno d'aprile, la festa bussava alla porta, mano stringevi il fucile e la terra sembrava risorta. La festa che deve venire, fantasma coi baffi in soffitta, parole gettate a marcire, la tua lotta mutata in sconfitta. Senza più una meta.
Eccoci qui. Cosa accade poi?
Accade che con gli anni 90 possiamo anche immaginarci il perché, no? Diciamo la famosa discesa in campo fa sentire l'esigenza di un ritorno, di un motivo per cui resistere ancora, no? Ovviamente stavolta in toni meno drammatici, per fortuna, però il problema è che Berlusconi per andare al governo si deve servire, all'epoca erano Alleanza Nazionale e la Lega, che comunque sono forze di destra, che per tutti gli anni, da dopo la liberazione fino a quel momento lì, erano state appunto ai margini della scena politica. Invece il fatto che rientrino saldamente dentro il gioco politico, addirittura con un ruolo di governo, fa nascere una mutata sensibilità, allora il recupero della resistenza, una terza generazione di resistenti, diciamo a questo punto, che dal punto di vista canoro producono tantissimo, come abbiamo detto all'inizio della trasmissione, tantissimi gruppi, o perché raccontano dei fatti di microstoria, cioè legati al loro territorio, per esempio in Modena
City Ramblers
con l'ultima superstite raccontano dell'eccidio di Bettola, dove era stata coinvolta la nonna di uno degli autori dei Modena City Ramblers, sono in due che scrivono di solito, oppure progetti locali, insomma comuni, province affidano ai vari gruppi come la Casa del Vento della provincia di Arezzo, vengono finanziati per portare avanti progetti musicali tesi a recuperare la storia di resistenza locale. Ce ne abbiamo da Trieste con i Zuf de Zur, ad Arezzo appunto con la Casa del Vento, a gli Yo-Yo Mundi, eccetera. Il lavoro di questi nuovi gruppi è quello di o rievocare appunto queste piccole queste pagine sconosciute, insomma, di lotta partigiana, oppure di riprendere i vecchi brani, come ci suggeriva un ascoltatore all'inizio, addirittura Bella Ciao, e rifarli, o Pietale Morta, e rifarli e riproporli in chiave moderna. Io vi farei ascoltare l'unica superstite, ecco, dei Modena City Ramblers, che racconta appunto dell'eccidio di Bettola.
Andiamo con i Modena.
A Bettola stava scendendo la sera e io ero pronta per andare a dormire. Birocciaie sfollate per il coprifuoco ritornavano a cercare un riparo.
Era il 44 sui monti di Reggio, la notte di San Giovanni.
Ero un scoperto, tre partigiani venuti per distruggere il ponte.
I partigiani hanno ucciso un tedesco, ma un altro ha dato l'allarme.
Il comando SS ha deciso di fare una rappresaglia esemplare. La notte i soldati armati di mitra sono andati casa per casa.
Avevano l'ordine di uccidere tutti, uomini, donne e bambini.
Ci hanno svegliato, radunati in cucina, poi hanno sparato una raffica. Sono caduta
soldati avevano portato benzina e hanno incendiato le case.
Ma io con fatica sono riuscita a arrivare alla finestra e lasciarmi cadere. Ma la casa bruciava e sarebbe caduta su di me come un colpo di grazia.
È molto difficile scappare lontano a 11 anni con la gola ferita. E sentiva le grida mischiate agli spari e le bestie di pere impazzite e le voci metalliche degli ufficiali e sentiva il calore del fuoco.
Stavo commentando con il professor Lanotte di quanto siano bravi i Modena City Ramblers, dando quasi questo, non lo so, questo sembrano quasi irlandesi invece che italiani.
Sì, infatti. Questa è una canzone di metà anni 90 dove era venuto anche un po' di moda il recupero della musica, sì, folk irlandese, eccetera, eccetera.
Prima di proseguire, sì, c'è un altro contributo,
un altro
sul
messaggio, sì, da parte di Giancarlo Vitale. Mai come adesso è il caso di dire complimenti davvero per la trasmissione sia odierna che quelle precedenti. Un grazie davvero al professore ospite in studio ed esperto archivista al quale volevo chiedere il titolo del suo libro a cui faceva riferimento.
Direi che è uno storico.
Però passiamo tanto tempo in archivio.
Questo sicuro.
Per fortuna non ho, io ho dei colleghi e anche amici che fanno il mio stesso lavoro che sfortunatamente hanno l'allergia per la polvere. Quindi proprio in archivio non ci possono stare, perché tutti quei documenti hanno qualcosa proprio in carta.
Gli acari.
Ci sono i guantini, ma ecco, no. Io per fortuna non ho questa.
Il regno degli acari, l'archivio.
Comunque, per quello che riguarda il titolo del libro, è con poca fantasia, diciamo, il titolo della trasmissione di oggi si chiama allo stesso modo, cioè il mio libro si chiama Cantalo Forte, il sottotitolo è La resistenza raccontata delle canzoni.
Lo registreremo per il Centro Nazionale del Libro Parlato, Giancarlo.
Ecco, benissimo, così non serve andarselo anche a recuperare o comprare, perché infatti ringrazio anche voi dell'Istituto, perché questa cosa di registrare i libri è un onore.
E poi li rifaremo avere, così ci darà anche un suo parere su come abbiamo reso i suoi libri.
Sì. Sono un po' preoccupato per il Quarto Fronte, perché è un libro adottato in qualche corso universitario a Milano dalla professoressa Piazzoni, qui a Roma da Marilisa Piazzolla, e conoscendo la scarsa propensione per i ragazzi allo studio, ci fermavamo prima al discorso della duplicazione con le fotocopie. Mm-hmm. Se ci sarà in circolazione il libro parlato, io me li vedo già. Si mettono la cuffietta e il motorino,
no,
e pretendono
non
di verrà, preparare l'esame.
Possono averlo solo i nostri associati.
No, comunque scherziamo. Mi fa veramente molto piacere, vi ringrazio. Che dire, ci avviciniamo brevemente agli anni al 2000, al nuovo secolo. E, il momento sono anche gli anni del revisionismo. Non so se vi ricordate, nel 2000, sì, 2001.
Purtroppo sì. Ce lo ricordiamo.
Viene allestita una commissione, faceva parte anche Gabriella Carlucci, che dal punto di vista scientifico. Insomma,
con quali meriti?
Il compito era, cioè il problema, secondo loro, l'input veniva da Storace, che in quel momento era presidente della regione Lazio. Governatore della regione Lazio. Che i libri di storia sono tutti faziosi, quindi vanno rivisti uno a uno, quindi revisionismo proprio, e la commissione lavora per un po', poi producono poco e niente. Però interessante che...
Anche perché con la Carlucci, voglio dire, sì, con tutto il rispetto, non è un problema di attitudini o di ideologie politiche, ma insomma di conoscenze.
Beh, però avrebbe dovuto andare avanti, almeno si sarebbe letta, sì, qualche manuale di storia, perché per doverlo criticare se lo doveva leggere.
Indubbiamente.
Comunque,
ma doveva anche conoscere un po' di più, penso.
Io mi scuso se qualcuno che conosce la Carlucci o la Carlucci stessa ci sta ascoltando, però insomma quel progetto
ogni
lì
tanto la incontriamo a Piazza di Spagna.
Era discutibile, ecco, non è inutile nascondersi dietro un dito. Io non fui contento di quella temperie, perché era rivisto tutto, non solo i libri di storia. Qualcuno aveva proposto, vi ricorderete, di assegnare una medaglia, di equiparare il lavoro dei repubblichini a quello dei partigiani, che poi è il nostro tema. Per carità, dal punto di vista individuale, umano, il dolore anche delle famiglie o delle persone che hanno creduto in quell'impegno non si discute. Però dal punto di vista poi storiografico, istituzionale, cioè attribuire lo stesso significato è come confondere il tramonto con l'alba, insomma, cioè gli ultimi giorni di Salò e chi ancora ciecamente vi rimaneva attaccato segnavano un tramonto di un'era, e chi non voleva vederne l'esito, insomma, dimostrava anche una certa cecità. In ogni caso poi è stata la storia che è andata in quella direzione, quindi chi avesse ragione fra... non sta a me dirlo, però revisionismo in quello, revisionismo che alla fine aveva investito anche le parti più semplici, più banali della vita quotidiana italiana. Per esempio Francesco, sono stanchissimo, Francesco De Gregori scrive una bella canzone nel 2001 che è Il cuoco di Salò, con uno sguardo umano, pietoso su un personaggio, eccetera, eccetera, che è il cuoco che si trova investito da questa bufera, viene a un congresso di Alleanza Nazionale viene utilizzato con la sua canzone mandata nelle casse a 1000 watt enormi, tanto che la gente arriva, perché bene o male si parla di Salò. Allora l'hanno dovuto mettere un po' alle strette.
La strumentalizzazione in qualche modo.
Come se volesse essere un omaggio ai ragazzi di Salò, mentre in realtà il brano consegnava una sensibilità che dopo 60 anni finalmente consentiva, il bello è questo, e questo è da apprezzare, consentiva una lettura dei fatti distaccata, assolutamente non faziosa, e questo va bene, però da qui a farne una bandiera della Repubblica Sociale Italiana ce ne corre. In ogni caso, io ho avuto occasione a un convegno ad Arezzo di sentire lo stesso De Gregori che, a proposito di questa canzone che poi vi prometto sentiremo, ha dovuto dichiarare, ha dovuto difendersi, giustificare di perché aveva scritto questa cosa, e disse questo:
non era mia intenzione attraverso questa canzone ribadire, se ce ne fosse bisogno, che io sono un uomo di sinistra e che quindi ho, diciamo, un'idea chiara su quello che è il giudizio storico, politico, morale sul fascismo e sulla Repubblica di Salò. Non è questa l'intenzione, perché non è una canzone politica. Sottolineare che coloro che aderirono a Salò morirono dalla parte sbagliata viene da sé. La canzone poi parla di quindicenni. Noi dobbiamo distinguere, perché nella Repubblica di Salò, voi lo sapete meglio di me, ci andarono sia i primi, sia i vecchi fascisti, quelli che avevano fatto la marcia su Roma e che poi dopo si erano sentiti traditi, diciamo, dall'andamento borghese del regime fascista durante il ventennio. Quindi sia questi vecchi caporioni, sia i quindicenni, ora che aveva 15 anni nel 45, quelli che erano nati nel 1930, e che cosa avevano visto queste persone cresciute negli anni 30? Che scuola avevano frequentato? Che chiesa avevano avuto? Che padri e madri avevano avuto?
Alla sera vedo donne bellissime da Venezia arrivare fin qua e salire le scale e frusciare come mazzi di rose. E il profumo rimane nell'aria quando la porta si chiude ed allora le immagino nude aspettare. Sono attrici scappate da Roma o cantanti non ancora famosi che si fermano per una notte, per una stagione. Al mattino non hanno pudore quando scendono per colazione, puoi sentirle cantare. Se quest'acqua di lago fosse acqua di mare, quanti pesci potrei cucinare stasera? Anche un cuoco può essere utile in una bufera. Anche in mezzo a un naufragio si deve mangiare. Che qui si fa l'Italia e si muore dalla parte sbagliata. In una grande giornata si muore. In una bella giornata sola, dalla parte sbagliata si muore. E alla sera, da dietro a quei monti, si sentono colpi non troppo lontani. C'è chi dice che sono banditi e chi dice americani. Io mi chiedo che faccia faranno a trovarmi in cucina e se vorranno qualcosa per cena. Se quest'acqua di lago potesse ascoltare, quante storie potrei raccontare stasera. Quindicenni sbranati dalla primavera, scarpe rotte che pure gli tocca di andare. E qui si fa l'Italia e
si muore dalla parte sbagliata, in una grande giornata si muore. In una bella giornata di sole, dalla parte sbagliata si muore. In una grande giornata si muore, dalla parte sbagliata, in una bella giornata di sole. Si fa l'Italia, si muore.
Eccoci di nuovo in studio. È fantastica questa canzone di Francesco De Gregori, veramente dai brividi, veramente bellissima. Professore,
ci avviciniamo
ai giorni nostri.
Sì, mi piacerebbe chiudere. Così come abbiamo aperto, così è una sorta di parabola, una sorta di arcobaleno ben delineato.
Un cerchio che si chiude.
Infatti, per far capire che se si vuole, per chi lo vuole, per chi ha questo tipo di sensibilità culturale, il canto popolare c'è ancora, si può fare ancora, anche se in forme un po' strane. L'esempio che vorrei proporvi è quello appunto di Sabina Guzzanti, che qualche anno fa, per dei problemi che aveva col governo in vigore in quegli anni, si vide sopprimere una trasmissione che aveva lanciato, ha fatto proprio una puntata, poi è stata censurata, no? All'interno di quel programma più vasto che era il famoso Editto Bulgaro, no? La trasmissione era Riot. A quel punto loro decisero di fare qui a Roma dal vivo uno spettacolo con quegli sketch e quei cantanti, e lo spettacolo si chiuse, guarda caso, ancora con Delle belle città, cioè Siamo ribelli della montagna, che lei cantò con gli ospiti del momento, con Fiorella Mannoia, Davide Riondino, però con le parole cambiate, adattate e contestualizzate,
attualizzata
col problema che lei aveva avuto in prima persona. Questo, diciamo, è un modo forse sensato, secondo me, di chiudere, di ricordarci che il contrafactum continua.
Ascoltiamola. Eccoci in studio. Francesco, dicevamo che sono arrivate diverse email, sì. Poi accade che naturalmente nel corso del programma noi già rispondiamo implicitamente. Comunque vuoi far qualche cenno?
Sì, innanzitutto ci sono arrivate delle mail con i contributi di alcuni brani presi da YouTube che noi abbiamo già mandato, e comunque almeno citiamo i nomi delle persone che ci hanno inviato questi contributi: Guglielmo, Gabriella, e Guido, appunto, l'abbiamo citato prima, e Alessandro. Poi ci sono diverse mail, appunto, di complimenti e congratulazioni da parte di Marco: grazie per questo nuovo ciclo favoloso, e vorreste dare anche della bibliografia su questo interessantissimo periodo? Professore, c'è qualche cosa? Federica ci chiede questo, sì. Insieme ad altri.
Beh, il lavoro più ricco sui canti partigiani lo fecero Antonio Virgilio Savone e Michele Straniero. Michele Straniero era uno dei cantacronache, come vi ho già detto, e pensate, Virgilio Savone era uno del quartetto Cetra, che forse non tutti sanno che ebbe anche un'attività di divulgatore ma anche di ricercatore.
Non l'avrei mai detto.
Sì, sì, Virgilio Savone molto diciamo acuta, non era per niente dozzinale nel suo lavoro, scrisse qualcosa sui canti della prima guerra, sui canti della resistenza e anche sul canto fascista. Comunque Savona e Straniero, Canti della resistenza di Garzanti, è un vecchio volume degli anni del 79 mi sembra, però ancora valido. Poi il lavoro più ricco, anche perché corredato da immagini, addirittura di quadri, bello anche graficamente, era il lavoro di Tito Romano e Giorgio Solza, lavoro del 60, perché anche poi la pubblicistica rispecchia un po' quella
gli anni.
Prima infatti non avevamo niente.
E i picchi, o come esatto. Dire.
E si chiama Canti della Resistenza Italiana per la collana del Gallo Grande, quindi c'era dietro un po' l'edizione del Gallo che era direttamente collegata al PSA. Poi vabbè, c'è il mio libro di cui abbiamo già parlato, Cantalo Forte, stampato a Viterbo da Nuovi Equilibri nel 2006. E mi scuso per chi ci guarderà dentro per gli errori o per le imprecisioni. Il 2006 insomma è ancora un libro un po' poco maturo, però questo è.
E adesso è arrivato anche un contributo sul form da parte di Franco Germanò: voglio solo ringraziarvi per la trasmissione, un saluto agli amici dell'AMPI, cioè l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, e a tutti voi. Poi c'è ancora Sara: mi chiamo Sara, voglio congratularmi per il livello di questi incontri davvero pregevoli, grazie a chi vi ha pensato, soprattutto grazie a chi presta la propria elevatissima professionalità per la loro realizzazione, un saluto e ancora grazie.
Grazie professore.
Ma grazie a voi, veramente. A
tutti. Potrebbe essere interessante questa di Lisetta: tra i canti partigiani vi sono anche canzoni d'amore? Se sì, quali?
Insomma, veramente molto poche.
Poche.
Sì, l'amore va proprio scovato all'interno dei versi, delle attrezzature mentali dei partigiani. L'amore che viene fuori è l'amore per la patria da riconquistare, l'amore per la montagna, l'amore per la libertà. E per, ma se per amore in senso lato vogliamo intendere, diciamo, la fiducia, la speranza e l'ottimismo, una caratura comune a tutti i canti partigiani è la fiducia nel futuro, l'enorme fiducia e quindi l'amore per la vita. Dal punto di vista più tecnico mi si chiede, per esempio, la bella partita, più che amore abbiamo qualche canzone al femminile, anche se veramente si contano sulla punta di una mano, dedicate o alle staffette partigiane, che comunque ebbero un ruolo importante, fondamentale nella, sì, resistenza, ma sono canzoni anche un po' scherzose, cioè quasi si riallacciano quasi alla dimensione fascista della bella Lisetta, della vivandiera, della croce rossina, no? La bella partigiana, per esempio, che segnalerei. Più che d'amore sono canzoni che mettono in luce la bellezza, il piacere, la leggerezza dei sentimenti, insomma, dei rapporti sentimentali come trastullo, come alleggerimento dell'impegno che in quei giorni comunque era gravoso. Ma la canzone d'amore direi proprio di no.
Professore, allora chiudiamo con la canzone che, insomma, racchiude tutta, che sintetizza la resistenza, no? E ci sono aggiunte alcune mail da parte di Giulio. Leggo questa di Ivana, che è più completa. Ciao a tutti, leggendo la circolare relativa a questa trasmissione mi sono venuti in mente due canti partigiani, Fischia il vento, credo si chiami così, sì, e Bella ciao, ecco. Vorrei sapere qualcosa su queste composizioni, quando e chi le ha scritte, il loro diverso significato, insomma vorrei conoscere cosa c'erano, certo, cosa narrano.
Beh, intanto Bella ciao, io infatti volevo continuare quel discorso rilacciandomi al discorso della donna, delle sì, perché proprio, ecco, quella è la misura in cui la figura femminile viene
interviene
fuori, no?
Nella canzone
interviene. Ma proprio di amore sentimentale sarebbe proprio tutto un altro genere, raccontare sì, le pieghe, lo vedremo bene nei prossimi percorsi, soprattutto con quello dei cantautori. Però Bella ciao, ne abbiamo parlato anche un po' prima, è una canzone emblematica perché segna un lungo percorso del riadattamento del canto popolare, quindi delle contraffazioni progressive, e parte nella mia interpretazione già dal 5-600 dalla Francia, per qualcun altro addirittura è un canto ebraico. C'è da dire che durante la Resistenza non fu per niente cantata, è diventato l'emblema della Resistenza solo dal 46 in poi, e il suo lancio, il suggello definitivo di questa canzone per ricordare la Resistenza è venuto a Spoleto al Festival dei Due Mondi nei primi anni 60, una grande manifestazione, c'era anche Dario Fo, eccetera, mm-hmm, eccetera, che appunto, come dicevamo prima, nei primi anni 60 si ricorda di questa pagina di storia italiana. Per quello che riguarda Fischia al vento, invece, appartiene alla terza dimensione che abbiamo visto, i canti la resistenza come lotta di classe, e tra le varie fonti, tra i vari serbatoi di chi interpretava il canto in quel senso lì, si fa riferimento a un canto partigiano. Nel caso specifico è Katyusha, canto russo, una musica russa che viene imparata dai nostri militari sul Don, ma c'è da dire anche che la Resistenza si avvalse anche del contributo di parecchi militari sovietici fuoriusciti, soprattutto in Valdossola. Non è raro il caso di soldati russi arruolati tra le nostre file, quindi che insegnavano poi, oppure che venivano dall'est, per esempio in Umbria, nella zona dell'Umbria, dove si canta questo attraverso monti e valli sull'area dei partigiani dell'Amur, chi ha cantato questa canzone, chi ha riferito di questa canzone nei primi anni 70 al professor Sandro Portelli, disse che l'aveva imparata da un partigiano albanese che si chiamava Pedro, con mm-hmm, nome di battaglia. Quindi abbiamo diversi modi di importare il canto russo, il militare che ritorna o il soldato russo che diventa partigiano qua da noi. E Fischia il vento ha questa genesi.
Benissimo.
Con le parole ovviamente messe da due italiani, certo, che sono Casalini e Cini, sono partigiani mm-hmm, della Brigata Garibaldi.
Allora, io davvero, professore, la ringrazio per questo preziosissimo contributo su un argomento peraltro molto impegnativo e che da sempre fa discutere, no? E separa, se vogliamo. E grazie a Francesco per aver prestato la voce alle vostre mail, ma anche ad alcune letture. Grazie a Giacomo Elmi al di là del vetro. E che ne dice di lasciarci con proprio Bella ciao?
Sembra doveroso. Grazie a voi. E
grazie, ci sentiamo, buona serata e alla prossima settimana.
Bene.
Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Tu partigiano, portami via. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao. Lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.